tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
E noi alle 7 e 5 minuti di martedì 10 febbraio 2026 rientriamo in diretta all'interno del The Rock Show con Emilio Pappagallo. Buongiorno a tutti voi, Alessandro Tirocchi.
Buongiorno.
Martina Caronna.
Buongiorno.
Maurizio Paniconi. Insieme fino alle 10 anche quest'oggi. Tra pochissimo i vostri messaggi, le notizie del giorno, ma prima partiamo con i Motorhead.
Radio Rock Podcast.
Motorhead con Overkill su Radio Rock. Intanto ragazzi, subito clamoroso di Giorgio Velarti dal Corriere della Sera di oggi. I ciclofattorini, di Glovo guadagnano quanto? Tantissimo o pochissimo?
Pochissimo.
O intermedio?
No, pochissimo.
Oppure tantissimo?
No, pochissimo.
Poco? Pensate, meno. Guadagnano, incredibile, 2.500 euro a consegna. Questa è la...
No,
credo.
2,50 euro.
Ah, ho sbagliato. 2,50 euro a consegna. Pensate, i signori fattorini... Fin troppo, vogliamo dire?
Sì, un po' avari sono.
Allora, i ciclofattorini di Glovo guadagnano 2 euro. Vedevo prima uno che passava, il ciclofattorino di Glovo. Perché quelli di come si chiama
Uber Eats ce ne stanno
Deliveroo. Allora quanto guadagnano questi
penso
qui?
Penso che più o meno sarà.
Siamo lì,
io c'ho un amico che l'ha fatto per 2 anni e mezzo, sì. Perché il lavoro che faceva era un attimo un po' in difficoltà. Lui in realtà mi ha detto che guadagnava sorprendentemente, cioè ha detto non pensavo se guadagnasse così
ma
tanto.
Ma dove?
Faceva... Allora adesso per non dire che accreditate non mi ricordo quale di questi 10. Uno a caso?
Sì.
Consegnafacile.it.
Bello, mi piace.
Poi io so che per esempio le attese non sono pagate. Cioè se tu aspetti, che ne so, il tempo della pizza, tu lì non stai lavorando, quindi non sei pagato. Alcuni...
È a consegna però, no? Da quello che dicono qui è a consegna.
Sì, però tipo il tempo di attesa finché non ti consegni il cibo...
Certo, perché è a consegna.
È
la consegna.
Però io che sto a falli così, perché mi va a depassare la
data. Pagato a consegna. Sei pagato a consegna, quindi...
Ma è chiaro che un altro... Che è un tipo di lavoro diverso, io te posso pagare il tempo d'attesa.
Invece sì, perché io sto aspettando.
Ma mi devi pagare la consegna, che devi aspettare?
Non credo sia giusto. No, perché io sto lì per lavorare per te.
2,50 è ridicolo. No, tu stai lì per lavorare per te, perché tu non c'hai un mandato.
Sì, nel senso, tu che ordini. E se io sto aspettando la pizza per te, è giusto che quella pizza venga pagata. Cioè, quella pizza venga pagata.
Ma aspetta una cosa, non ho capito. Aspetti che sia pronta la pizza.
Sì, per esempio, tu vai, che ne so, ordini una pizza, ok? Il tempo, il fattorino arriva lì. Il tempo che aspetta che quell'ordine sia pronto non è retribuito.
Però fa parte del lavoro quello lì.
Io lo trovo ingiustissimo.
No, aspetta, poi mi dirai che 2,50 euro è una cosa incredibile.
Ma tu non mi devi pagare tempo, tu mi devi pagare non 2,50. No, ma consegna.
Scusa, bravo. È come, sarebbe come a dire: dice uno è pagato a progetto, quindi devi pagare per un articolo. Dice io sto, mi fanno aspettare i tempi di consegna. Che ne so,
ha maggior ragione che il prezzo è così
del volume
basso,
in biblioteca. Cioè, no, però, cioè, allora, però è come se fosse un lavoro tra virgolette.
C'è una grande differenza tra quello che dice Martina, che sarebbe giusto, però configura una fattispecie da lavoratore dipendente.
Diventa un dipendente.
Il problema qual è? Che tu da lavoratore autonomo guadagni niente.
Ah, no, su 2,50 euro siamo d'accordo, però non è che devi pagare.
Il prezzo così basso là non mi, cioè mi paghi anche l'attesa. Io
la pago, no, se no ti avrei pagato di più a consegna, quello è il punto.
Sì, appunto.
Quindi è ingiusto. Ritorniamo al discorso.
Ma non è ingiusto quel tempo di consegna, perché la fattispecie contrattuale è diversa.
Ingiusto,
tu non
è
puoi pagare 2,50 euro una consegna.
Allora ci dicono che Uber Eats non c'è più nel frattempo. È stato
adesso stamattina
abbollito negli ultimi 10 minuti. Allora, non c'è più Uber Eats. Questa è la notizia del giorno, ragazzi. Non c'è più Uber Eats, però c'è Deliveroo, credo. Glovo,
Just Eat, quello giallo, ce n'è uno giallo.
C'è uno giallo, e chi più ne ha più ne metta.
Dici che dico un'eresia se ti dico che non ho mai.
Invece io ordino spessissimo e lascio l'aute mance. Tipo che spendo 12 euro di pizza e lascio 10 euro di mancia.
Bravo.
Che gran cazzo. Devo dire che sono tutti molto contenti quando ricevono la mancia.
In realtà stai contribuendo.
Esatto, stipendio. Ma tu stipendio gli danno.
Io non capisco quelli che ordinano su Amazon, su Glovo e poi non lasciano la mancia. Ragazzi, ma che cazzo?
Almeno la 2 euro va lasciata.
Ma 2 euro, ma mi sembra 2 euro proprio se non hai niente, hai soltanto 100 euro sani.
Se non hai niente nella vita.
50 euro lasciare subito. Poi ordiniamo una cosa a 20 euro, 50 euro lasciare forse.
Ma compro un fattorino così.
Comprate un fattorino allora, che vuoi da me? Scusa, contribuisci.
E poi già una ricetta che non si capisce, perché paga c'è pepe, è una cacio e pepe, sì, certo. La fanno tutti uguali. La matriciana, idem. La carbonara, e se la fai con l'uovo crudo e te piglia salmonella.
Si parla di piazza.
Se la fai con l'uovo cotto,
tradizionali. Perché in questo frittata, mondo che crolla, almeno un merito ce lo siamo presi. Vabbè. Cioè, c'è un olandese che ha fatto uno studio e ha trovato una fonte, cioè un articolo del 1939 che mette fine alla querelle su dove è nata sta carbonara. È nata a Roma, quindi in Italia e non negli Stati Uniti.
Ah, ok.
Quindi ora basta.
Interessante.
Va bene?
Interessante.
E per cui cambia tutto, no?
Quindi cambia tutto a questo punto.
Cambia tutto.
Cambia
sì.
tutto. Vai, sentiamo.
Sandro, basta a bestemmiare.
Basta.
Scusa, ma se la carbonara si chiama carbonara, sarà per i carbonari, non per i pastori, se no si chiama la pastora.
Basta bestemmiare. No, poi io ho notato una cosa che su questo argomento qua. Non puoi dire nulla perché manco avessi offeso le madri, le sorelle, le zie, i padri, i fratelli, i cognati di nessuno di voi. Cioè si scatena, non ti puoi permettere di azzardarti a dire una cosa diversa da quella che gli ascoltatori
ora,
si aspettano.
Martina,
perché succede
3,
un casino.
2, 1, no, la polveriera!
Carbonara, vogliamo dire, una merda.
No, ma aspettavo, ragazzi, c'è una... Perché voglio
carbonara
dire
vegana.
Reazione. Lo puoi dire, dai.
La carbonara vegana, buonissima.
Buonissima carbonara.
Ho assaggiato, è molto buona.
Buonissima.
No, è molto buona.
È vero, è buona.
Mi
senti?
D'accordo,
è
molto buona.
Radio Rock Podcast.
Poppy con Guardian, da un paio di settimane l'ascoltiamo fra le nostre novità. Intanto sulla questione Glovo, messa in controllo giudiziario con procedura d'urgenza dalla Procura di Milano, per caporalato, cioè sfruttamento di manodopera. I suoi ciclofattorini sono pagati pochissimo, solo 2 euro, pensate, 2,50 euro al secondo. Questa è la incredibile... rivoluzione
alla fine.
No, allora attenzione ragazzi,
2,50 leggevo... al secondo non è male,
no, 2,50 euro a consegna. Tu quante consegne puoi fare? Magari fai 10 consegne in un giorno e guadagnato 20 euro al giorno.
Diciamo una 15 al giorno si possono fare.
Ho capito, però impegnativo.
Non si può chiamare lavoro una cosa.
Perché
così,
dovete pensare che chi c'è il motorino magari c'è anche il carburante. Comunque il mezzo,
pure il mezzo
è personale,
che è
no?
Ma dai.
Quindi
ma
diciamo che un 15% giornaliero va nell'usura del mezzo,
tra
virgolette.
Tra l'altro.
Per cui non è netto.
No, ce lo faremo spiegare da un fattorino di Glovo e dall'amministratore delegato di Glovo. Quest'oggi lo chiamiamo, speriamo ci risponda. Allora intanto
È Bruno.
Allora attenzione,
i pagamenti potrebbe essere
Bruno. Giappone, Takaichi pronta a riformare la Costituzione. La nuova, la premier giapponese che ha stravinto le elezioni dice: toglieremo subito dalla Costituzione il divieto di esportare le armi, perché loro sa che nella Costituzione hanno non possono esportare le armi, non possono vendere armi in altri paesi, in Giappone. E invece no, noi aiuteremo l'industria bellica nazionale esportando le nostre bellissime armi.
Già, i buoni propositi, insomma, si vedono.
Oh, bello, che bello. Vabbè, intanto del Portogallo abbiamo detto che ha vinto il socialista Seguro, la destra di Vox invece in Spagna raddoppia Batosta in Aragona, perché c'è stata la votazione amministrativa in Aragona, Batosta per i socialisti, quindi destra di Vox al raddoppio dei voti. E poi si parla ancora, perché qui non ne parliamo più, noi ne parliamo ancora, ma insomma se ne parla molto, molto meno e molto poco, dopo questa cosiddetta tregua che ha visto comunque a Gaza continuare ad uccidere centinaia di innocenti bombardati, ma il genocidio continua. Terra, acqua, luoghi sacri, stretta di Israele in Cisgiordania. Volevo ricordare che in Cisgiordania non c'è Hamas, c'entra niente Hamas, Hamas è solo a Gaza, quindi
ci stanno i
allora si consolida il controllo territoriale e amministrativo agevolando gli insediamenti. Lo Stato ebraico estende le sue competenze in zone di pertinenza palestinese. C'è un articolo molto interessante, per esempio, sul Sole 24 Ore di oggi, di queste nuove misure che distendono il clima, no? Fanno, come dire, io non ho più parole, ragazzi, che vi devo dire? Tra l'altro, raid aereo su Gaza City, tra le vittime c'è un raid anche in Libano, fra le altre cose. Quindi 3 vittime. Così, soltanto nella giornata di ieri.
Io, caro Emilio Pappagallo, del resto bisogna prendere posizioni su Sanremo. Qua ci sono fatti importanti da commentare.
Signor Pucci, continueremo a uccidere l'idea dello Stato palestinese. Le allarmanti iniziative di Smotrich troppe volte non restano solo minacce. Con pazienza, determinazione e costanza, il viceministro delle finanze, un fervente nazionalista, come sappiamo, religioso definito il paladino dei coloni, sta creando i presupposti per rendere tutto impraticabile la realizzazione di un futuro Stato palestinese, condizione che ancora oggi la maggior parte della comunità internazionale ritiene non negoziabile in qualunque processo di pace, ma praticamente ormai è impossibile. Le decisioni adottate domenica dal Consiglio di Sicurezza israeliano, domenica, su iniziativa di Smotrich, del ministro della difesa Katz, puntano a consolidare il controllo territoriale e amministrativo della Cisgiordania nelle zone di pertinenza palestinesi. Non è una roba terroristica pure questa?
Sì,
qua
lo è. Assolutamente. È incredibile come il diritto internazionale non valga per Israele mai.
Mai.
Qualunque cosa
faccia. Lo fanno toccando i tre punti più sensibili per la società palestinese: la terra, l'acqua che permette di coltivarla e i luoghi religiosi. Si tratta in sostanza di misure che semplificheranno ulteriormente l'estensione, ma anche la creazione di nuovi insediamenti israeliani. In primo luogo vengono riaperti e organizzati i registri fondiari, finora classificati, e semplificate le procedure amministrative. L'obiettivo è rendere più facile per cittadini e organismi israeliani acquistare terreni in Cisgiordania attraverso la drastica riduzione di vincoli e autorizzazioni. In una società dove la terra è considerata il bene più prezioso e simbolico, l'autorità nazionale palestinese non sarà più in grado di impedire le compravendite, che presumibilmente aumenteranno data la profonda e crescente disparità di risorse economiche tra israeliani e palestinesi. A proposito di cultura, no? Di insegnamenti, di cultura, di uno stato fondamentalista come è questo qua israeliano, c'era un reel interessante di un ragazzo americano che dice: io ho fatto le scuole, non so se l'avete visto, ho fatto le scuole in Israele, e faceva vedere un libro di testo in Israele in cui è mostrata la cartina di Israele che comprende tutta la parte anche che oggi è Cisgiordania e Gaza, cioè insegnando ai bambini che Israele è quello.
Quello è Israele.
Quindi, a proposito, no, se volevo dire di cultura,
sì,
di ignoranza.
Il problema è proprio quello, no? Quando diventa poi un fatto culturale e quindi di conseguenza razzista e razziale.
Però c'è una cosa positiva nel tutto il discorso, che i leader, o la maggior parte dei leader, non si stanno muovendo. In qualche modo il boicottaggio di Israele invece sta danneggiando l'agricoltura. Quindi ci sono delle cose che si muovono. A questo punto direi che, come cittadini, forse una delle poche, se non l'unica arma che abbiamo, a parte la diffusione, è quella proprio di continuare
purtroppo
a boicottare per forzare la mano.
Molto poco
però l'agricoltura è in crisi.
Altro,
poi ci stupiamo che anche, no, alle Olimpiadi c'è il pubblico che fischia quando passano certe delegazioni.
Leggevo una roba di Cecilia Sala su Instagram, sempre, diceva praticamente: se tu vai presso i sessantenni, settantenni in Israele, troverai molta più empatia nei confronti dei palestinesi, nel senso che generalmente il settantenne è abituato anche a l'idea di condivisione, non tutti chiaramente, no, però di condividere con a degli amici palestinesi. Il problema sono le nuove generazioni, che paradossalmente sono state educate dallo Stato ebraico a un'intolleranza incredibile, quindi sono molto chiusi, ragazzi molto giovani, che hanno 20 anni, che hanno 18.
Non sono neanche, allora, non è un discorso anni di essere chiusi o no, hanno la stessa disarmante banalizzazione di quello che accade, come alcune interviste che ascoltai di ragazzi dopo la Seconda Guerra Mondiale che appartenevano alla gioventù hitleriana, che dicevano: ma perché, io non ho capito, ma che è successo? È giusto che gli ebrei fossero fatti fuori, ma scherziamo, sono il male ma lo dicevano con un candore, perché erano figli di una cultura che gli aveva fatto il lavaggio del cervello, ed è quello che sta succedendo.
Bene.
Di là
Queen Innuendo, torniamo fra poco.
Radio Rock Podcast.
My Chemical Romance, questa è Helena alle 7.40 su Radio Rock, e completo l'articolo sempre al Sole 24 Ore dicendovi che in Israele l'economia prospera in questo momento, mentre in Cisgiordania, strozzata dalle restrizioni imposte dopo il 7 ottobre 2023, sta agonizzando. Sul fronte archeologico le autorità israeliane potranno gestire e intervenire sui siti anche in aree palestinesi, limitando usi e costruzioni circostanti, cioè hanno deciso unilateralmente che potranno fare un po' come cazzo gli va, sostanzialmente. In altre parole, ribadisco per l'ennesima volta, non c'è Hamas, quindi non vale la scusa, dobbiamo fare
ma è tutta una scusa in realtà.
Però per dire, non c'è Hamas. Allora, in altre parole, l'amministrazione israeliana potrà bloccare o demolire strutture considerate dannose per il patrimonio, con forti ricadute sulla popolazione locale. Lo leggo dal Sole 24 Ore, ribadisco. Per quanto riguarda l'acqua, le direttive rafforzano il controllo su pozzi, infrastrutture e reti idriche, anche nelle zone in cui, tra l'altro, una volta mi trovai a parlare con un israeliano che mi disse: noi siamo buoni, perché addirittura questi paesi diamo anche l'acqua. E te crede, era loro da
sempre state. Ragazzi, e più poi, di questo uno che deve fare?
È come se io, capito, ti levo la casa e poi ti dico: guarda, puoi dormire qui, ma questa è casa mia. No, dormi qui, sono buono, ti do
lo
anche
fanno
la casa. Vabbè, insomma, anche nelle zone in cui la gestione era finora affidata esclusivamente all'autorità nazionale palestinese. Uno dei capitoli più incendiari riguarda l'insediamento ebraico di Hebron, incluso il sito altamente conteso della tomba dei patriarchi. I permessi di costruzione passeranno in futuro dalle mani del municipio di Hebron a quello di Israele. Questo sito è ritenuto il luogo di sepoltura dei patriarchi Abramo, profeta venerato anche dai musulmani, Isacco e Giacobbe, e delle matriarche Sara, Rebecca e Lea. In base all'accordo di Hebron del 97, qualsiasi modifica e edilizia nella comunità ebraica doveva però essere approvata sia dal municipio sia dall'amministrazione civile. Da ieri le cose cambiano, con buona pace dei palestinesi. Tra l'altro, una cosa che, per esempio, come dire, rende terrorista nel modo di agire, no? Per esempio un governo, è cambiare unilateralmente le cose. Cioè, se tu hai fatto un accordo, certo, che hai sottoscritto nel 1997, poi puoi anche cambiarlo, ma lo devi cambiare con il benestare di tutte le parti, che puoi fare come ti pare, perché
se
no
non sentono che c'è un'altra parte con la quale contrattare, mi sembra chiaro.
È evidente. Allora, la immediata la condanna dell'ANP per bocca del presidente palestinese Abu Mazen, che però c'ha 100.000 anni, quindi credo che insomma, sì, così diciamo, queste decisioni sono illegali, ha protestato chiedendo l'immediato intervento di Stati Uniti e Nazioni Unite per impedirne l'attuazione. Sì, poi se chiedi intervento di Stati Uniti,
Stati Uniti, hai capito?
E noi abbiamo un primo ministro che parla dei Pucci.
Hamas ha invitato la Cisgiordania alla rivolta. La cosa bella è che se poi c'è una persona in Cisgiordania che dovesse incazzarsi e fare qualcosa,
certo,
ovviamente diventerà un terrorista,
certo,
lui,
certo, lui,
e quindi dobbiamo agire, certo, per fare ancora, per alzare ancora di più il tiro, eccetera eccetera. No, il giochetto è ormai è ben chiaro. Comunque, otto paesi arabi e islamici, fra cui Arabia Saudita, Egitto, Giordania, Emirati Arabi Uniti e Turchia, hanno espresso la loro forte condanna, affermando che le decisioni israeliane violano il diritto internazionale e minano la soluzione dei due stati. È difficile non intravedere in questo passo la fine degli storici accordi di pace di Oslo 2, firmati nel 95 da Israele e dall'Organizzazione per la Liberazione della Palestina. Il fine era porre le basi per la creazione di un futuro Stato palestinese attraverso un processo graduale. La Cisgiordania venne divisa in tre zone, ricorderete, la A, la B e la C, come lettere dell'alfabeto. La C è sottoposta al pieno controllo israeliano, cioè praticamente è Israele sostanzialmente, amministrazione e sicurezza. La B è sotto controllo, diviso a metà, civile palestinese e di sicurezza israeliano. Quindi, diciamo, la ministra Israele, la ministra della Palestina, ma la Palestina, insomma, i palestinesi, ma la sicurezza è delegata a Israele. L'area A è
a livello
sotto
militare,
pieno controllo,
invece, giusto?
L'area A è sotto pieno controllo palestinese. Praticamente ormai non esiste quasi più. L'area C, dove sono concentrati circa 150 insediamenti, copre il 62% della Cisgiordania, vale a dire la parte controllata totalmente da Israele è il 62% ormai è diventato della Cisgiordania. Nell'area A si trovano le maggiori città palestinesi che da domenica rischiano di diventare meno palestinesi. Diciamo che più che rischiano è una certezza. Vabbè, questa è, chiudiamo un attimo sta parentesi, però per dire che noi abbiamo, sembra ormai non se ne parla più, era come dire sulle prime pagine dei giornali, giustamente, finché si era in conflitto aperto con bombardamenti quotidiani, ma i bombardamenti continuano, ce n'è stato uno anche ieri,
sì,
quindi esatto. Insomma,
ma guarda, la cosa è che io sento un'ingiustizia addosso che mi fa sentire veramente a disagio. Ma tu pensa se io fossi un palestinese? Poi noi andiamo ad analizzare perché qualcuno sceglie addirittura di farsi esplodere. Beh, ma io dico, in una situazione del genere, in un'ingiustizia vissuta poi e perpetrata per gli anni.
Io dico Maurizio che colpire delle persone innocenti è sempre sbagliato, anche se le persone innocenti sono israeliane.
Sì, assolutamente.
Dico però che se noi leviamo ogni strumento a queste persone, cioè se leviamo ogni possibilità, poi non
gli
ci possiamo stupire.
Se accade.
No, e che poi devi assumere anche le responsabilità.
Certo.
Perché comunque questi sono gesti, secondo me, che stanno minando e stanno seminando solamente altro odio.
Bene, sentiamo ancora, sentiamo chi c'è, no. Vai.
Questa matriciana è più facile da fare. Matriciana. Me,
ecco, poi passiamo alla
matriciana, forse.
E come
matriciana Israele.
C'è pepe, io per quanto mi
carbonara c'è Palestina.
C'è niente da fare, sono anni che ci provo a farla, ma io niente, qua a Gremina, no, famosa, quando devi è.
No, viene.
Pure, se non sta in campana, viene.
Se uno è capace, viene. Allora, sì, esatto, il Quagliaro, Mauri, il mio posto del cuore, sì, di Roma, il signor Quagliaro. Vai, sentiamo.
Buongiorno, belli. Buongiorno. Volevo sapere se Martina poteva fare un grande in bocca al lupo a Matteo che sta andando a salvare il lavoro a Idromania. Grazie, Martina.
Bene, bene.
Certo,
bene.
In bocca al lupo,
salvare
Matteo. Spero
il
che tu
lavoro
riesca.
A Idromania.
Ciao, Matteo.
Non ho capito, salvare il suo lavoro a Idromania o salvare il lavoro di quelli che stanno a Idromania?
Di tutti. Bravo Matteo, vai.
Lui salva il lavoro come concetto
e lo salva a Idromania.
A Idromania.
Benissimo, mi piace.
Perché sarebbe un po' divertente.
Alessandro da Livorno. Alessandro. E voi aumentate per la Meriani all'Arbonaria. A Maria di Pisa la Meriani li vendono il cacciucco, lo fanno con gamberi chille dell'anno. Però vado a farne venire tetano e farle andare a Camposanto in due balletti.
Due belle.
Dai, bene, bene. Allora, per questo, grazie per l'occasione, serissime. Ma aspettare venerdì per poter partecipare alla gara per vincere la cena non è un po' tardi, nel senso, se poi non vinco, che me ne faccio? No, aspetta. Se poi non vinco, che faccio? Mi devo ridurre all'ultimo minuto per prenotare il giorno dopo? Forse era meglio farlo un qualche giorno d'anticipo. Un durissimo jacuzzi di Davide al nostro Alessandro Di Rocchi. Vai, Alessandro. Replica.
No, adesso dirò una cosa un po' forte.
No, perché poi se lo so io.
Poi non ci stupimo.
Se ci
stanno i cecchini italiani che vanno a Belgrado a fare turismo. Poi ci arrivo, fammi parlare. Al turismo omicida. Ci stupiamo se c'è il conflitto medio orientale, ma quando su una banalità del genere voi invece di dire che figata l'obiezione, ma io mi auguro che stessi scherzando,
ma chi è? No, Davide, il nostro odiatore.
Ma se l'obiezione è questa, amico mio, io confermo il fatto che tu esisti solo perché noi ti diamo spazio.
Vai.
Il giorno in cui ci saremo rotti il cazzo, tu sparisci.
Ma
con inutilità
è tutto così normale.
Addirittura
sta roba qua del delivero, non delivero, tutte queste cose. Ma quella gente è sedentaria, come si faceva prima? Si usciva, si prendeva,
punto è.
Questi lamentano se aumentano i costi delle materie prime.
Ma sai che ti posso dire una cosa, ragazzi? Io so, adesso sentendo il suo messaggio mi stavo venendo un attimo una riflessione, no? Ma ragazzi, ha chiuso l'edicola vicino a casa mia. Ha chiuso l'edicola, l'hanno proprio portata via. Cioè io ha chiuso, ha messo un cartello, dopo 35 anni non ho servizio, l'edicola chiude, va in pensione. Dopodiché, dopo circa un mese, hanno proprio tolto l'edicola, ok? E stavo riflettendo una cosa, riflettevo su un articolo che ho letto l'altro giorno, non ti farà piacere Mauri, ma è giusto che tu lo sappia, stammi bene a sentire, sull'IMES, sì. È uscito un articolo, sai l'IMES, no? La rivista, è uscito un articolo molto interessante, Risando Bonvissuto, che dice praticamente, col quale sono stato in Brasile, che dice praticamente che ormai il calcio è rimasto praticamente uno degli ultimi, non solo lo stadio ma anche le comunità calcistiche, no? Cioè il bar dove si parla, oppure il crocicchio, il crocchio, no? di lavoro dove si parla di calcio, sono rimaste le uniche o quasi unità aggregative sociali che esistano
dal vivo,
perché perché una volta, cioè ormai è tutto delegato ai social, a internet, ma non ci sono i crocchio.
Ma come no?
Il crocchio.
Ci sono quelli che giocano a burraco, c'è il club del libro,
ormai stanno
ma voglia tutti. Cosa gruppo.
Sono morti tutti.
Ma
non c'è stato a livello
burraco,
no, ma sto parlando delle cose a livello.
Ma no, che c'è sempre questa estremizzazione,
ma
il calcio è rimasto l'unico baluardo
ma
di estremizzazione.
Ma giocano sette.
Dai, ma che sta
dai su, ma di che parliamo?
Sto parlando di danza e aggregativo.
Ah, Martino, non hai capito un cazzo, sto parlando di un'altra cosa, sto dicendo a livello generale. A livello italiano, lascia perdere che il corso del burraco lo fanno in sette. Sto dicendo a livello nazionale una volta c'era,
sì.
Una volta riflettici, c'era l'edicola. Tu la domenica, che ne so, anche durante la settimana, però insomma la domenica andavi lì, prendevi cappuccino e cornetto al bar, poi ti fermavi in edicola, chiacchieravi con delle persone del più e del meno, ti fermavi, cioè era un luogo dove ci si fermava. Adesso che è rimasto forse il barbiere, però ci sono pochissimi, ma non ho detto che sia per forza un male, è un cambiamento radicale. ci sono pochissimi luoghi dove si
socializzazione
fa
socializzazione.
Vabbè, non lo so,
città,
ragazzi. Meno male, sì. Io poi mi sento vecchio. Se
ma
Dio,
credo che sia una cosa molto cittadina, forse, perché in piccole realtà, in realtà, questa cosa
piccole
qua
quante, ma stanno in una comunità montana da 300 persone. Sì,
io vedendo, ma non senza estremizzare, ma senza estremizzare la comunità montana.
Stanno chiudendo tutte, stanno chiudendo tutte le edicole d'Italia. E allora che vogliamo fare?
Io sto fermo al fatto che se vinco la cena venerdì è un problema, cioè nel senso che allora se, perché se Radio Rock
Podcast Nickelback con Burning to the Ground. Facciamo un rullo di messaggi, ragazzi, che ce ne sono davvero tanti,
rullo.
Allora vediamo un po', ripartiamo da WhatsApp, vai, sentiamo. Sentiamo chi
buongiorno,
c'è.
Buongiorno, sono spada al mito di carbonara e salmonella, sì. Perché l'uovo comunque va fatto a bagnomaria, non ce lo devi mettere l'uovo sopra così.
Dai,
è
su.
Normale che poi devi la salmonella.
Giusto, vai, sentiamo ancora, vai.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Allora, sul discorso globo io mi trovate un po' in disaccordo, perché comunque c'è un po' di ipocrisia, perché diciamo tutti si lamentano che vengono pagati poco i rider.
Sì?
Però poi continuiamo tutti ad ordinare su Glovo.
Vabbè, ma che c'entra? Scusa, non ho capito. Vabbè, ma però, poi che c'entra? Non ho capito. Io ordino su Glovo e però voglio che vengano pagati bene. Che discorsi sono? Cioè, nel senso.
Ma poi che discorso è? Non tutti ordinano, ma a prescindere da questo. Cioè, che
no, ma io voglio ordinare
e pagare bene,
qua, il signore.
Voglio bene che salga il prezzo della prestazione. Te la devi accollare tu, cliente.
Ah, sì, va benissimo.
Lo accettiamo? Altrimenti facciamo una bella cosa. In attesa che cambino una legge. Quando ordinate su Glovo, visto che ormai ve l'abbiamo detto, è uscito fuori, quando arrivano metteteci 3 euro di mancia.
Sì, sì, però
sperando
si può
che
anche
intanto,
lottare affinché Glovo paghi di più.
Ma
senza...
ovviamente lo scopo deve essere quello, anche perché non è che poi possono vivere delle mance di chi decide di darle.
Beh, nel senso
all'estero,
che...
in Italia
no,
non funziona
pure in Italia
granché.
Ti dico che... in Italia ti dico che la mancia corrisponde quasi a un buon 30% di quello
settori,
che ti porti a casa.
Non tutti i settori all'estate. Posso garantire che i corrieri, non tutti i settori.
Bene,
non
bene.
Il corriere Amazon ti porta il pacchetto.
No,
diverso,
ma anche chi ti porta la pizza, fidate. Non tutti la danno. In Italia non è una cosa. Cioè, non
perché
è.
C'è gente come
sì,
cattiva.
Come me.
Sentiamo, vai, sentiamo.
Allora, tutti e due i miei figli, per un periodo, e anch'io un periodo in cui il mio lavoro nell'edilizia si era un po' fermato, abbiamo fatto questa cosa delle consegne pizze. Direttamente con la pizzeria, no? Senza Just Eat, delivery, eccetera. E c'è anche di era anche peggio, perché la paga era e ancora, perché mio figlio, uno dei miei figli, continua a farlo per una nota catena di pizzerie, che non faccio il nome, ma penso che capirete.
Facciamolo.
E la paga era 20 o 22 euro.
Bene,
a sera.
Grazie, sentiamo ancora, vai.
Sandro, ovviamente scherzavo, io sono contento quando bestemmi.
Bene, allora, sono contento,
vai,
ho piacere.
Contento,
allora, c'è un bel pezzo di Gramellini sul Corriere di oggi in merito a Glovo, vabbè, dopo lo leggiamo. Intanto, in teoria dovrebbe funzionare, il fattorino prende in carico la consegna quando il prodotto è già quasi pronto. Tante volte pure ho visto fattorini arrivare al Mac e hanno già la consegna pronta per il ritiro. Comunque a Dublino pre-Covid, mi ricordo, una consegna con Glovo era in media 8-9 euro. Città oltretutto piccola e andavano tutti con biciclette. Mi dicevano che con un'ora riuscivi a fare anche 2-3 consegne. Se ti dice va bene, così è già diverso. No spesa benzina, consegne concentrate per piccole zone, 8-9 euro a consegna. Sai che stavo parlando con dei ristoratori in Brasile, no? E Brasile, tu vai a mangiare, ragazzi, adesso insomma, per estendere un po' il discorso, e spendi 10 euro, 15 euro, e mangi sontuosamente.
Sì.
Allora dicevo, ma com'è che, ho un po' indagato, ho detto com'è che, e loro perché hanno una tassazione che praticamente è al 10%, quindi chiaramente riescono a tenere i prezzi più bassi,
certo.
Perché hanno loro meno tasse, quindi chiaramente, cioè è tutto un discorso collegato, ragazzi, purtroppo, poi 2 euro e mezzo a consegna è una roba vergognosa. Mi scrive un signore che si chiama Angelo. Buongiorno Emilio Pappagallo, perché sei tornato? Mi stavo divertendo a morire con i tuoi sostituti. Non sono sostituti, fanno la trasmissione insieme a me.
No, sono sostituti.
Mi hanno fatto
sostituti.
Scompisciare dalle risate. Pensa che a un certo punto hanno deciso di non leggere i miei messaggi. A un certo punto ne leggono uno per sbaglio e uno fa l'altro. Ma perché lo hai letto? E l'altro risponde: non mi sono accorto che era lui. Uno spettacolo unico.
Sì.
Da scompisciarsi dalle risate. Vabbè, mi fermo.
È meglio che ti fermi, dai.
Vai, sentiamo ancora, vai.
Buongiorno, bellissima gente.
Ciao.
No, volevo unirmi alla discussione dicendo, come diceva prima Martina, il boicottaggio può funzionare, eccetera. Sicuramente sì, ma purtroppo manca empatia a livello culturale, perché nel piccolo Glovo che sfrutta i lavoratori, ma le persone continuano a usufruire di questo servizio come mondo convenienza e sfrutta la...
Però ragazzi, si può pensare a un mondo in cui questi servizi ci sono e li utilizziamo, ma vengono pagate le persone il giusto, oppure utilizzare questi servizi vuol dire per forza sfruttare i lavoratori? Io non credo,
anche perché però, il servizio è così... più che utile.
No, no, ma assolutamente, beh, infatti il discorso è quello, va pagato bene e va incentivato. Lui dice però finché così
c'è gente che va a fare questo perché ha bisogno di fare questo, quindi se io non ordinassi, però queste persone Mauri non prenderebbero neanche la coda, capito?
Il problema non è
di chi ordina, allora, il problema è di chi non paga il giusto. Certo.
Allora mi scrive Alessandra: sbagli Emilio, è molto aggregativa la chiesa, ahimè. Sì, però la chiesa...
Ah, la chiesa un altro po', certo, meno frequentata forse.
Non è la stessa cosa.
Molto meno rispetto al passato.
Molto meno rispetto al passato, bravissimo. Allora, intanto mi mandano qua, molto interessante, Disunited Nations, documentario su Francesca Albanese, molto bene, da vedere assolutamente. Adesso poi daremo i
contatti. Sentiamo.
Dunque, mi collego, facciamo un attimo di recap.
Chiarezza.
Vai, recap. Quindi, Cisgiordania,
sì?
Cacio e Pepe che non viene,
sì?
Deliveroo, il Cacciucco, poi c'è Burraco.
Sì.
E il calcio, mi sembra, no?
Sì, tutto giusto. Allora, no, chiarisco un attimo bene. Allora, This United Nations, documentario che mette l'ONU davanti al suo riflesso. Evento nazionale mercoledì 11 febbraio, cioè domani sera, alle ore 22:30. È prevista una diretta streaming con la partecipazione di Francesca Albanese e altri ospiti. Quindi spieghiamola bene. Nel marzo 2024 Francesca Albanese, relatrice speciale ONU per i territori palestinesi occupati, ha denunciato un genocidio a Gaza. This United Nations segue i suoi passi tra missioni diplomatiche, incontri istituzionali e pressioni politiche, portandoci nel cuore della crisi dell'ONU. Mi sembra molto interessante, quindi insomma, per chi vuole seguire, evento nazionale mercoledì 11 febbraio, domani alle ore 21, con poi una diretta streaming con la partecipazione anche di Francesca Albanese. Benissimo. Allora, chi non vince la cena, fuori, tutti fuori al circolo di Burraco, ci scrivono. Tutti fuori al circolo di Burraco a festeggiare insieme e a riunirsi, no?
Certo.
Beh, il circolo di Burraco.
Prenotate per sabato sera e se vincete di sedite, qual è un problema? Da Salerno, un momento però.
Allora, Davide, era tanto semplice, ce l'ha detto il nostro amico qua che ci segue da Salerno, Guido. Tu prenotati se vuoi la tua cena, poi se vinci, che ci metti, chiami, disdici dall'altra parte. Allora, Davide è piccatissimo con te, Alessandro, ed hai sbagliato, lo posso dire che hai sbagliato?
Io?
Hai sbagliato,
è
perché
possibile.
Ti
è
sei possibile. Rivolto in modo irrispettoso.
E ingiurioso,
nostro
dimmi
amico,
Davide.
Davide l'odiatore, che dice, premesso che grazie per l'occasione, Alessandro, con tutto il rispetto, ma chi te sei sciuscia? Bastava rispondere educatamente, cosa che vi siete dimenticati, continuate a fare l'altalena fra matriciana e Palestina, che vi riesce bene. Vai.
Guarda, scusa un attimo.
Prego.
Guarda, hai detto bene, ci riesce molto bene, perché noi siamo molto molto bravi in questo lavoro. Ma tanto bravi, accetto qualsiasi sfida, possiamo fare quello che ti pare, pure a chi finisce più lontano. Detto questo, siamo molto bravi, sì, perché riusciamo a mantenere la barra dritta quando si parla di cose serie o quando si parla di cose un pochino più facete. Mentre tu, che hai un problema evidente di egocentrismo e di disturbo della personalità, dovresti cercare di fare qualcosa per migliorare. Noi siamo qui per ascoltarti, quindi sfogati, amico.
Bene, allora, la palestra è un luogo aggregativo, dice Max.
La palestra, è vero.
Ma perché tu non ce l'hai?
Il ciclo
del burraco non aggregano così tanto.
Perché
no?
Non
lo so. Te devo dire ni. Però Emilio Trapp ce l'aveva detto: non mi date il Nobel per la pace, mo sto cazzi, gli avessero dato il premio, ora tutti vivremmo in un paradiso terrestre.
Voleva però il Nobel per la pace che ha fatto in Palestina, ma
allora,
non che sia sta pace
come,
così.
Anziché buttarle via ste ligure, perché non ci facciamo qualche cosa? Per esempio, si potrebbero fare delle mostre, oppure una sala attrezzi per il cardio, tapirulan e ciclette dentro l'edicola.
Ma così per collegate,
collegate ad una dinamo. Cioè tu vai all'edicola, ti fai il tuo tapirulan, c'è una dinamo con un piccolo abbonamento mensile, si può fare sport ma al tempo stesso creare energia pulita.
Bello, mi piace.
Con un'app ti prenoti l'orario, il macchinario ti viene dato un codice di prenotazione che fa partire il macchinario.
Bellissimo.
È un business. Radio Rock Podcast. Prince of Minneapolis, lui è Bruce Springsteen. Allora, lasciare sempre la mancia al rider, una mancia lauta, Mauro. Non fare che ti dimentichi come l'altra volta, non fare che non la lasci come le altre volte.
Ci mancherebbe.
Intanto continuano le violazioni del cessate il fuoco nella striscia di Gaza. Parlavamo prima di Cisgiordania, ora striscia di Gaza. A Deir el-Balah ieri, secondo quanto riferito dalle autorità sanitarie locali, i soldati dell'IDF hanno ucciso un contadino palestinese. È invece di almeno due morti e diversi feriti, secondo fonti palestinesi, il bilancio di un raid aereo israeliano a Gaza City, sempre ieri, ma nei territori del sud del Libano. L'agenzia di stampa libanese National News Agency ha riferito che un drone israeliano ha colpito un'auto nel villaggio di Yanou, uccidendo tre persone, tra cui un bambino di tre anni.
È tremendo.
Negli stessi territori le forze israeliane hanno poi sequestrato il politico Atwi Atwi, considerato un alleato di Hamas. Il funzionario è membro del gruppo islamista sunnita Ali Amal al-Islamia, il ramo libanese dei Fratelli Musulmani. È stato trasferito in Israele per essere interrogato. Le forze israeliane dell'IDF ieri hanno ucciso quattro uomini armati palestinesi a Rafah, dopo che questi erano emersi da un tunnel sotterraneo e avevano aperto il fuoco, secondo quanto dichiarato dallo stesso esercito israeliano. Alcune fonti vicine ad Hamas hanno identificato uno dei morti come Anas Anashar, figlio di un ex alto esponente politico del gruppo militante palestinese. L'attacco dal tunnel è stato definito dall'IDF una grave violazione del cessate il fuoco entrato in vigore lo scorso ottobre. Israele ha affermato di considerare l'episodio con la massima gravità.
Quindi mesi Israele scorsi, che denuncia un cessate il fuoco,
un'interruzione.
È un'interruzione, si scusa.
Il Tel Aviv ha sempre risposto a incidenti simili effettuando attacchi aerei in tutta l'enclave, nel quale sono state uccise decine di persone. Il Ministero della Sanità di Gaza ha dichiarato che almeno 580 palestinesi sono stati uccisi dal fuoco israeliano da quando c'è l'accordo di cessate il fuoco di ottobre. Israele afferma che nello stesso periodo 4 soldati sono stati uccisi da militanti di Gaza. Quindi il rapporto è questo, 580 a 4. Va bene, sentiamo chi c'è, vai. 3899-106.
Per me è assolutamente amatriciana, cacio e pepe e gricia nell'ordine. Bene. Devo dire che un ristorante, un'osteria famosa a Roma mi ha messo un supplì 6 euro.
Allora c'è una battaglia che porta avanti il nostro Giampiero Giuli, da battaglia politica da tanto tempo a questa parte, dice i supplì devono costare poco.
Sì, sì, è vero.
Santi Dio.
Ha ragione.
Così ha detto, i supplì devono costare massimo un euro. Perché
alla fine è
tutto
riso.
Ricarico, dice, scusa,
sì,
ma il supplì
ragione.
È un piatto povero, no? È un piatto della tradizione. È un piatto legato.
Deve durare un euro. Ma vedi che poi siamo tutti contrastanti.
Deve
costare un euro. Siamo contrastanti nei nostri pensieri. Ma questi
ha ragione lui.
Ma gli volevo un euro. Permette di campare,
certo.
Che sufficienza. Il supplì deve fare giorno per guadagnare.
Ma il supplì quanti ne mangi?
Quanti
che
ne mangi supplì?
Così,
ne mangerai una decina di supplì.
Ma scusa, ma allora lo stesso discorso può essere fatto per la pizza, che è acqua e farina. Che
bravo!
Ma bravo che?
Bravo!
Non è così.
Beh,
però
la pizza 20 euro, 30 euro, no, l'altro giorno ho mangiato 50 euro. Ma dove cazzo vivete?
Vai a mangiare la pizza, dico.
E non te capinchiorri.
Allora, adesso non so allora. Chi è, ma sembra un nome molto lussuoso.
E tu vai da Pinchiorri? Allora, che cazzo vuoi? Dai, sentiamo.
Se vai da Pinchiorri.
Allora, matriciana.
Sì.
Ecco.
Cacio e pepe.
Sì.
Gricia.
Eh?
E carbonara.
Questo è l'ordine?
L'ordine.
Ai ai ai, signori, vai.
Ma perché l'aglio e olio?
Buona. Buonissima.
Pure quella, piatto facile.
Sì.
Ingredienti
beh,
facili.
Beh, facile fino a un certo punto.
Non è tanto facile. Bravo.
Allora, posso dire una cosa? La pasta più difficile in assoluto da fare, me l'ha detto uno chef. Tale Cannavacciuolo mi ha detto la pasta più difficile, Emilio, da fare è la pasta col pomodoro.
Pasta urrati.
E ancora più difficile la pasta col pomodoro è la pasta olio e parmigiano. E rilancio, ancora più difficile della pasta olio e parmigiano è la pasta e olio.
La pasta e olio è difficile.
Rilancio. Ancora la cosa più difficile è fare la pasta.
La pasta è
ma io posso parlare con uno che va da Pinchiorri a mangiare la pizza?
No, io sono andato.
Ma perché? Ma tu conosci sto Pinchiorri?
Io sono andato una volta da Enoteca
Savalli.
No, Pinchiorri, come si chiama? Minchioni.
Pinchiorri
alla pizzeria. A Roma, via dei Serpenti. Tenuta da due fratelli che saranno morti, c'erano 200 anni all'epoca.
Sicuramente.
È bellissimo perché ti dava la pizza a pezzi, praticamente. No? Tu potevi ordinare dei
pizza
tranci di pizza.
Pezzi, pezzi della pizza.
E costava, che so, la margherita, mi ricordo, costava 25 euro.
Ah, 25.000 euro.
Cioè, non ho capito. Un pezzo di margherita.
Un pezzo di pizza, sì,
pezzo
sì,
di pizza.
Buonissima. Buona. devo dire è buona.
E grazie a cazzo era molto buona.
Falla pure cattiva.
Qualcuno di voi se la ricorda?
No, no,
dei bocchini ai multinazionali.
Allora, l'avete fatta finita di fare i bocchini alle nazionali.
Alle
ma perché noi quali multinazionali stiamo occhinando?
Allora, avete far finire che poi non fosse una cosa brutta fai occhino
nazionale. Io non ho fatto l'occhino a nazionale
alle multinazionali.
Fate finita di fare occhini alle nazionali. Vai, sentiamo ancora, vai. Sentiamo.
C'è un aneddoto molto divertente su questa canzone di Motorhead.
Sì.
E doveva finire, doveva durare pochissimo.
Sì.
E invece il batterista stava talmente intrippato che è ripartito. Ai,
che
cosa incredibile. Allora, signor Tirocchi, lei è un hater. Lascia perdere Emilia. Avevamo un edicolo a via Cornelio Magni. Sì, allora Magni. Chiusa, chiosco smontato. Ogni volta mi piange il cuore. Passavano tutti di là. Oh, personalmente a Rider do almeno 2 euro di mancia. Se piove anche 5 euro, bravo, così bisogna dare, giusto. 2 euro, 5 euro, 10 euro, quello che capita. Quando io sto comodo col culo in casa e mi fa comodo ordinare e avere quello che mi porta il cibo, dice Nicola, alla porta da un minimo di 5 euro di mancia, a prescindere da stronzi, proprio dare di multinazionali, ci scrive questo nostro amico, perché fa comodo a me e devo riconoscimento a chi magari si è fatto il viaggio anche sotto la pioggia. Noi vogliamo pagare poco e non pensiamo agli altri. E questa purtroppo è l'attitudine dell'italiano. Vai, sentiamo ancora, vai.
Sì, vale il discorso del suppliante.
Buongiorno Radio Rock.
Non vale.
È un discorso, un commento un po' al limite del mio rispetto al discorso Glovo, ma vorrei agganciarmi a quello che ha detto Tirocchi.
Non c'è nessun problema.
Io sono fermamente contrario alla mancia, ma non per purceraggine, anzi perché la do sempre a chi mi consegna a casa.
Scusa, se la dai.
Lascialo parlare.
Ma per un semplice discorso che non vorrei assolutamente che prendessimo la china di paesi tipo gli Stati Uniti, dove sta il cliente, diciamo, sopperire.
Bravo.
Questa è una scusa, amico mio.
No, ha ragione. Beh, lui
allora,
ha detto che la dà.
Dobbiamo arrivare
scusa.
A quel limite.
Ha detto che la,
sì.
che la dà, però politicamente è contrario.
Hai ragione,
dice,
però in altri paesi
di
è diventata. Poi, tra l'altro, non è che è obbligatoria, eh. Diciamo che la consuetudine l'ha resa una cosa da fare.
No. Però è praticamente obbligatoria. Guarda che in America, se tu non dai la mancia, ti fermano e ti dicono perché non hai dato la mancia.
Sì, ma non è
che c'è qualcosa che non va.
Giusto.
Non ti arrestano, cioè, però ti guardano molto male.
Molto
male.
Radio Rock Podcast.
Molto bene, People Are Strange Doors. Alle 9.30 circa avremo ospite in collegamento telefonico con noi, poco casino, Christian Raimo, per il suo romanzo L'invenzione del colore, che fine fa l'amore che proviamo. È molto interessante. In realtà c'è questo segreto, ha a che fare un pochino le cose che parlavamo oggi di Glovo, no? Questo segreto di famiglia, di questo papà che ha inventato il colore, che ha inventato qualcosa che ha rivoluzionato la storia del cinema, ma all'interno di una sorta di segreto di famiglia, perché poi spesso e volentieri coloro che inventano le cose più belle, più interessanti, più importanti vengono poi, come dire, comprati, no? Si potrebbe dire, da aziende più grandi. Qualcuno prima diceva le multinazionali, no? Che poi si prendono il merito mai di invenzioni singole, di singoli lavoratori che avevano avuto delle intuizioni e che però poi non vengono ricordati dalla storia, no? Quindi in qualche modo ci riallacciamo a quello che dicevamo prima. Va bene, sentiamo chi c'è. 3899-106-600, grullo di tamburi. Vediamo chi c'è. Vai, sentiamo.
Bello, bello.
Cari, ma perché ci stanno i nastri su Radio Rock Italia?
Allora, ci sono i nastri perché ci piace mettere anche i nastri. Allora,
ci sono i nastri.
No, dimmi.
Ci sono dei nastri.
Me lo puoi dire anche tranquillamente. Sono segreti.
Vorrei che tu ascoltassi l'audio che ti ho mandato, perché abbiamo la posizione esatta, diciamo. Anche, no, è sul WhatsApp, quello nostro della radio, lì, perché c'è la posizione esatta di un economista, uno stimato economista, analista, tecnico finanziario.
Non è arrivato. Allora, Francesca Albanese, sti cazzi, dice qualcuno. E vabbè, sti cazzi, te lo guardare allora. Quando studiavo anche io, facevo consegne per una pizzeria, mi davano 30.000 lire e a sera, e con le mance arrivavo quasi sempre al circa 50.000. Mi sentivo un signore con 50.000 lire a sera, lire. Facevo molte cose. Oggi non penso, no, mi sarei sentito... allora, sui supplì, ragazzi, c'è un intervento illuminante,
sì.
Molto interessante.
Ah, buongiorno. Allora, io so anni che ho questa teoria sulla, sui supplì,
sì,
che dovrebbero costare un euro. Cioè, bisognerebbe fare un discorso tipo sociale,
sì, sì, giusto.
Cioè, tipo, che ne so, la slice di pizza a New York che rimane.
Sì.
Tipo a 99 centesimi, cioè una cosa,
bravo,
che non potrà mai essere inflazionata, che deve rimanere sempre a quel prezzo.
Bravo, bravo. E l'appoggio a tutti, ma
perché alla fine quanto ti costa un supplì? Dai, parliamoci chiaro. Ma quanto ci volete ricaricare?
Allora, scusami, io firmo, primo firmatario Emilio Pappagallo.
Io sono
supplì
d'accordo,
a un euro,
perché mi sembra un'azione sociale. Bravo Giampi. Poi è vero che le materie prime sono aumentate,
allora,
quindi magari dobbiamo abbassare la tassazione.
Oh, Giampiano Giulia, allora, fa una cosa: quando vai a fare serate, no? Falle gratis, perché fai le cose sociali.
Sei meglio di così.
Ma scusa, ma solo il lavoro suo conta. Ma fammi capire, il lavoro degli altri non deve contare. Ma se tu che
c'entra, ma la supplì lo fanno
calma
tutti.
No, il senso è che tu, Mauri, però oggettivamente, se a livello sociale lo Stato decidesse di sostenere che alcuni cibi rimangano base in modo tale che tutti ne possono usufruire.
O Stato non aumenta gli stipendi,
so,
sta
però,
a pensare
su supplì a un sognatore.
Ma di che stiamo dicendo?
Giampiero è un sognatore.
Ma
Giampiero
deve andare a
noi
lavorare.
Noi sognieremo con lui. Questa sera ci colleghiamo e sogniamo insieme. Io, Giampiero, chi vuole sognare con noi? Martina Carola sogna. Tu sogni?
Un euro è poco.
Un euro?
No.
È simbolico.
Ma no.
Ma allora, sogna con noi,
allora,
Ale.
Allora, aspetta, ferma tu. Però vedi, siete cinici.
Ho capito, scusa.
Ma quello non la paga la luce?
Senza poesia.
Ma paga il locale. Ma può costare un euro nel 2026. Una persona che fa lavorare può venire una cosa euro, porca troia.
Allora, non ci mettete poesia, non ci mettete un cazzo.
Ma se ci mettessi il cazzo, varrebbe molto di più.
Sei meglio di così, Mauri. Supplì col cazzo. Sei meglio di così, Mauri.
Mauri, posso allora continuare a sognare?
E rilancio. Supplì a un euro. La voglio dire tutta.
Vabbè, ho avuto paura.
Che rilancio? Hai già detto.
No,
che rilancio?
Rilancio nel senso... come dire, sottolineo,
rilancio,
no?
Rilancio 50 centesimi, no?
Punto e a capo. Sei meglio di così. Supplì a un euro.
Allora, lo vogliamo alzare?
È favorevole...
Un euro e cinque,
no, non lo alziamo,
no,
non lo alziamo. Ma voi avete visto dei pit, a proposito di alzare, avete visto dei pit voi?
No, ancora
non
mi
sono visto tutta la prima stagione in aereo, perché mi sono fatto praticamente, Roma, mi sono visto la prima stagione, sono 15 puntate, è bellissimo, bellissimo, però è iperansiogeno, se vi mette ansia,
no,
i telefilm tipo The Bear, così che sono tutti,
sì,
quanti...
sì, mi
ecco,
resiscono.
Allora questo è peggio, cioè proprio va a mille, e poi si vede tutto, ragazzi. Se siete un parto, proprio un parto fisicamente, proprio la vagina che si ha, sai la vagina, no?
La vagina che parte.
Allora si vede, ieri ho visto la scena, c'è sta un pisello, ci sta uno praticamente che
da solo, così,
un signore, che non gli si abbassa, cioè non riesce a smorzare l'erezione, e praticamente perché aveva preso delle cosine, e praticamente gli drenano il sangue pene. Dal pene,
sì.
Siede tutto
e muore,
siede il pene,
no, scende
del non lo so, non mi spoilerà. Siede il pene che...
Ma l'hai vista tutta? Detto?
No, ho visto la prima stagione, questa è la seconda stagione.
Sei meglio di così.
E la moglie del signore che dice?
Non c'era la moglie del signore.
È
venuta. Poi secondo me si svelerà qualcosa, ma non mi fate spoiler, dai.
Non troppo.
Allora, voglio dire a Raimo, che forse non lo sa, che i fratelli Bianchi anche in carcere perpetrano con violenza e atteggiamenti intimidatori, visto che sostiene che non meritano pene severe perché non volevano uccidere. Adesso subito partiamo con la polemica. Vabbè, noi gliela chiederemo.
No, per carità, però tu da dove prendi questa informazione?
Di che cosa?
Amico?
Erano usciti degli articoli che loro in carcere continuano ad avere atteggiamenti.
Ah, io do sempre la mancia e vengo pure ringraziato, ma è chiaro che non è la soluzione. E vabbè, però intanto diamola, perché è meglio darla che non darla.
Datela 2 euro.
Ma che palle! Palestinesi, Cisgiordania, lavoratori Glovo e Mondo Convenienza, sempre parlare di sti poveracci. Un saluto, Antonio. Parliamo dei tirolesi.
Di...
Oh, sono d'accordo con lui.
Un bello yodel.
Allora, non esiste una persona che viene a casa mia e non prenda la mancia, chiunque. E non prenda la mancia, cioè viene tua zia a trovarti la mancia.
Adesso vengo,
in attesa che il tutto venga regolamentato in modo idoneo. Chiunque può contribuire dando la mancia, ovviamente non misera. Ragazzi, mi raccomando,
non deve morire.
Non fate
non
cazzate.
Misera non deve morire.
Allora, wow, non combiniamo cazzate, per favore, proprio nel momento più grave. Clou. Allora, buongiorno bella gente, ma il traffico sul Gra può considerarsi aggregativo? No, perché stanno tutti nelle loro auto.
Scendiamo,
e quindi
però,
non...
Radio Rock però è aggregativo, perché sì, esatto. Se tu sei nella tua auto, ma senti Radio Rock come tanti altri che stanno nelle auto, ti senti facente parte
buongiorno,
di una
raga,
comunità.
Scusate se vado off topic.
Vai, tranquillo.
Ma la campagna per il referendum non sta raggiungendo livelli paradossali. Ho appena visto un manifesto che recitava la legge sarà uguale per tutti. Oggi non lo è.
Ormai siamo alla follia.
Vota sì e per il gol di Turone, non lo so.
Ah, sarebbe bello
per
però.
Validare il gol di Turone. Certo. Sarebbe bello. Io voto sì a quel punto.
Però in America mica nel conto è compreso il servizio. Poi dopo il servizio lo paghi con la mancia. È così che funziona. Qua paghiamo il servizio, in più
e
paghiamo
la
pure la mancia, perché giustamente che fai, non gliela dai a sti ragazzi, non c'ha senso. Io ho lavorato, ho fatto le consegne per una vita e venivo pagato circa 3 euro a consegna, poi dipende da quello che dal volume che vendevo, perché comunque era tentata vendita, quindi un po' diverso. Però ma che cazzarola, ma dobbiamo pagare due volte? Questo che mi manda al manicomio.
Allora, il signore è andato al manicomio. Adesso riflettiamo un secondo ascoltando la nuova dei Kneecap. Radio Rock Podcast. Molto bene, allora la società italiana di Glovo che si chiama Fudinho SRL, Fudinho SRL, caraio. Dunque, finisce la società italiana di Glovo, finisce sotto controllo giudiziario con un decreto d'urgenza della Procura di Milano eseguito dai carabinieri del gruppo tutela del lavoro. Il provvedimento, che dovrà essere convalidato dal GIP, parla di condizioni di sfruttamento. Ed è un sistema che fa leva sullo stato di bisogno dei lavoratori. L'accusa per l'amministratore unico Oscar è di caporalato, così come per la stessa società. Sotto la lente finiscono i riders che operano sul territorio milanese e nazionale con una retribuzione in alcuni casi inferiore fino al 76,95% rispetto alla soglia di povertà e inferiore fino all'81,62% rispetto alla contrattazione collettiva, somma che sicuramente non è proporzionata né alla qualità né alla quantità del lavoro prestato. L'inchiesta che porta la firma del PM Storari si avvale di molte testimonianze degli stessi lavoratori, tutti stranieri extracomunitari, che dichiarano di vivere uno stato di bisogno. C'è chi parla di difficoltà molto gravi, di cure da dare alla famiglia, di affitti onerosi, di condizioni di lavoro molto stressanti sia fisicamente che psicologicamente, di maltrattamenti. La Fudinho, che ha sede a ha sede a Milano, costituita nel 2015 come sede secondaria di una società inglese, successivamente nel 2016 è stata trasferita in Italia. Il capitale sociale appartiene alla spagnola Glovo App 23SA con sede a Barcellona. Le quote societarie sono dell'83% di proprietà del gruppo tedesco Delivery Hero. Delivery Hero. È proprio un eroe, proprio di eroe si tratta. Allora, sotto accusa sono di fatto i contratti firmati dal sindacato UGL e da Asso Delivery. Al di là del profilo penale, l'inchiesta del PM di Milano illumina un punto che il settore prova da anni a tenere in penombra. Il lavoro dei rider in Italia si regge su due architetture contrattuali contrapposte e la partita vera è tutta lì. Da una parte c'è Just Eat, che nel 2021 ha rotto lo schema scegliendo il contratto di subordinazione, quindi 2600 rider assunti, inquadrati con il CCNL Logistica e Trasporto, firmato con Filt CGL, Filt CISL e UIL Trasporti, un passaggio che ha permesso di archiviare il cottimo come elemento dominante, quindi sono assunti. Dall'altra parte c'è il modello Glovo e il modello Deliveroo, che è lo stesso modello, cioè l'accordo Asso Delivery UGL siglato nel 2020, che fa l'operazione inversa, respinge la subordinazione e incasella i rider nella categoria dell'autonomia con il perimetro del Jobs Act. Ma così, sostengono da tempo sindacati e osservatori e ora anche magistrati, riporta in scena il cottimo con un nome diverso, stesse logiche, altro packaging e soprattutto retribuzioni che scivolano sotto la soglia di povertà. E questo impianto implicitamente a finire nel menino dell'accertamento milanese, perché produce condizioni salariali peggiori rispetto al modello Just Eat, il CCNL Logistica e Trasporto, perché nel caso Glovo rischia di trasformarsi, secondo la procura, in uno schermo, in un dispositivo di copertura dietro cui può annidarsi il caporalato. Attenzione. Per il Nidil CGL la richiesta è secca: superare il food delivery fondato sul cottimo, smontare la categoria dei falsi autonomi, quindi niente autonomi, niente cottimo, compensi dignitosi, assumere questi lavoratori. Salute e sicurezza non restino dichiarazioni di principio. Il controllo giudiziario è uno strumento normativo che non blocca l'attività imprenditoriale. Il giudice nomina uno, quindi no, continuerà chiaramente ad operare Glovo, non è che si ferma. Giudice nomina uno o più amministratori che affiancheranno l'imprenditore nella gestione dell'azienda e lo autorizzeranno allo svolgimento degli atti di amministrazione utili all'impresa al fine di impedire che si verifichino situazioni di grave sfruttamento. L'inchiesta prosegue, il PM Storari sta cercando una sponda anche nella magistratura spagnola. Nel settore ci sono molti precedenti di richieste di risarcimento in sede civile. Il caso principale prima di questo è stato quello di Uber, a cui è stato contestato il caporalato, e quindi gli hanno richiesto: caro Uber, hai rotto il cazzo, sostanzialmente assumi i lavoratori.
Esatto.
E Uber ha mandato una riga dicendo: benissimo, lascio l'Italia, arrivederci, grazie, ha chiuso. Lo so, che dobbiamo,
lo so,
ma...
è brutto, però è vero pure che in qualche modo bisogna muoversi, perché ci sono delle cose che non possono essere accettate, perché sono veramente sfruttamento legalizzato.
Certo, però come direbbe qui un nostro amico, la colpa è del capitalismo, perché se poi questo, perché poi se Uber lascia l'Italia e licenzia tutti,
lo so, però
abbiamo fatto un cazzo di capolavoro.
Però in qualche modo dobbiamo cambiare.
Allora, io la mancia la lascio sempre minimo 2 euro, e lo farei anche se venissero pagati di più, perché solo il fatto che te la rischi con la pioggia e con 40 gradi sulle strade di Roma, per me li meriti. E poi mi stai portando a mangiare a casa, cioè ne vogliamo parlare di che comodità? Ancora, vai, sentiamo chi c'è, vai.
Madonna, direttore, però, cioè, vai a Dubai, oh bellissimo, Dubai, funziona tutto, incredibile.
Ma chi ha detto?
In Brasile. Oh, come in Brasile, ma quanti c'è, bellissimo.
Beh, c'hai un po' sta voce quando
hai la tua fazenda in Brasile. Prendi
le fazende mie in Brasile.
Cavalli, e trasmetti da lì, un ponte radio.
È bello.
Ti svegli con quelle comode 7 ore di jet lag.
Lo possiamo fare, lo possiamo fare, ma in realtà chi è che non ha mai provato quel sentimento quando lascia l'Italia che sembra che tutto è meglio di qua? Quando viaggio spesso capita,
quando sei turista
Italia, spesso capita.
Anzi, forse è meglio che resti in Italia, perché col tuo stipendio incidi per il 2% del PIL nazionale.
Allora, mi confermate che è per questa sua battaglia politica dei supplì che Gian Piero Giulia è diventato ministro?
È per quello?
Assolutamente.
Beh, sì.
Cacio e pepe e basta, è come la mossa dell'orso quando ti prude la schiena.
Bello.
È come la mossa dell'orso.
Ma che paragone è? Che è goduriosa, che ti piace, no?
No, è come quando ti fai grattare la schiena da un orso, no?
Vabbè, lì non credo che sia piacevole,
curioso,
però.
È godurioso, vai, sentiamo.
Ragazzi, in America se non dai la mancia ti fermano e ti mettono una beccorina.
Maurizio, bravissimo, rilancio. Ti mettono alla beccorina.
Ci sono pure i supplì alla
non puoi capire che relax, ragazzi. Allora, il supplì giustamente dice: Anna, a 1 euro va bene, ma grande quanto? Questa è la domanda. La scatolina della sorpresa dell'ovetto Kinder o di più? Beh, la scatolina sorpresa dell'ovetto Kinder,
ragazzi,
già sarebbe
il supplì normale. Il supplì normale,
normale non
si
vuol dire
in
giro.
Quello... Normale, si fa la forma classica.
Che vuol dire? Così?
Non è classico.
Così?
Non è classico.
Ove un'oliva vascolana.
È così.
È vascolana. Vascolana.
C'è un amico mio che diceva oliva vascolana.
Cos'è vascolana?
No, andavo piccolo, c'era un amico che diceva oliva vascolana. Allora, ragazzi, scusate, a proposito dei luoghi di aggregazione, voi non sarete un luogo fisico, ma siete diventati un punto di aggregazione, come? Ma anche molto di più. Brava, molto di più. Brava, Emi. A parte il servizio compagnia antinostalgia per noi sfigati e espatriati, e va bene. La gente si esprime alla radio e poi si trova nei vostri vari eventi. Ci sarebbe da studiare di più il vostro ruolo. Fate un sondaggio ben strutturato con gli ascoltatori. Magari è interessante.
Attenzione, no.
Magari
no, no, no,
sì,
magari
o magari no,
no,
eh.
Magari, magari, come, così?
Magari, magari no, magari
ridicolo?
Sì.
Magari sì,
così
o magari
grande.
No, eh. O magari no. Intanto sentiamo ancora, vai, sentiamo.
Pronto?
Io voglio sognare con voi. Supplì a 1 euro per tutti.
Bello, dai. Allora, chi sottoscrive, ci dica che sottoscrive. Supplì è la mozione Gian Piero Giuli. Supplì a 1 euro per tutti. Chi invece... supplì senza la carne, però.
Senza.
Brava.
Assolutamente.
Supplì invece no a 1 euro, e ci dovete spiegare il motivo.
Però, non
eh?
Sognate a quel punto.
No, non sognate.
Buongiorno, Radio Rocchi. No, vabbè, la cosa della mancia. Boh, ci stanno posti in cui, per esempio, si offendono, tipo il Giappone. Se
sì.
La lasci,
no, non
la
voglio.
Vabbè. Ma poi più che altro io rimango sempre serrefatto quando mi ricordo che comunque questa cosa del supplì in pizzeria è una cosa che c'è soltanto da Roma in
sì.
Giù
è serrefatto.
Sì, sì, è serrefatto.
Radio Rock Podcast.
Razza, loro sono i Ghost. Vediamo un po' chi c'è ancora. Vai, sentiamo, sentiamo.
Rider della Mancia un euro. Se piove 2 euro. Se nevica 3 euro. Sì. Se c'è l'incendio 5 euro. Se è una multinazionale, non gliela do.
Allora, ciao Radio Rock. Comprendo il della Mancia come l'elemosina. Ma provo ribrezzo al fatto che sia accettato che noi siamo comuni mortali, che dobbiamo farci peso e sostenere i meno fortunati, quando ci sono miliardari che hanno introiti come PIL di nazioni intere. Sì, l'unica sì, opzione però è lottare contro il capitale. Sì, ci scrive sì, Ludovico.
Nel frattempo, però, in attesa, tanto prima o poi l'unica cosa certa è che moriremo tutti, no? E quindi allora prima di morire, ma perché invece di concentrarci su quello, possiamo fare il nostro piccolo? E dare la mancia, che non è elemosina, perché sai, l'elemosina tecnicamente, a parte che è un'accezione bruttissima, ma è un discorso, no? Io ti do dei soldi in cambio di nulla, perché ti sto proprio tra virgolette elemosinando del denaro per consentirti di, io lì sto premiando il servizio che tu mi rendi per un premio mio, pure se te dessero 10 euro a consegna, ti sto dando una gratificazione per il lavoro svolto, per cui in attesa di tutto questo un filino di più non ci costa niente. D'altronde, bene, se non muovete il culo uscite.
No, però si possono fare entrambe le cose, cioè nel senso infatti, fare il piccolo, certo, per però dire ragazzi infatti, c'è qualcosa che va cambiato.
Certo, però il discorso se è una multinazionale non glielo do.
Ma tra l'altro
ordinare
la mancia va a lui. No, ma poi la mancia
non
va a lui, non
poi
va,
fate una bella cosa, prendete una moneta da 2 euro, una caricate sull'app. Prendete una moneta da 2 euro e gliela date, perché se la caricate sull'app
sai poi le cose belle, no? Cioè sul libro di Christian Reimer che presentiamo oggi c'è la citazione di Lenin, Maurizio, di Bertrand Russell, chi era, che diceva dovremmo lavorare 4 ore al giorno, 4 ore studiare, il resto tempo libero.
Bello, sono d'accordo.
Anche perché poi lo studio potrebbe essere anche utile, no?
Certo,
per migliorare il lavoro.
Ma lo è,
per migliorare tutto. Per migliorare tutto. Vabbè, sentiamo ancora, vai, sentiamo.
Buongiorno Radio Rock. Praticamente la mancia è obbligatoria in America, cioè sei proprio costretto. Pure sulle navi da crociera, quando finisce il soggiorno, chi ti ha pulito la stanza ti lascia una bustina per mettere dentro la mancia. Cioè, ma anche lì è praticamente obbligatorio. Invece in Austria, quando te paghi, se vuoi lasciare la mancia, la lasci come arrotondamento del conto, tipo, che ne so, appunto è 24, tu dici, vabbè, voglio lasciare 30 euro, e la paghi direttamente anche col banco.
Sì, sì, molti posti si può pagare direttamente.
Errore.
Va bene, grazie, sentiamo.
Mauri, te lo posso dire, io pensavo che eri meglio di così.
Meglio di così, Mauri, vai, sentiamo.
Tu sei meglio di così, sei meglio di così.
Vabbè, vabbè, sentiamo. Volete dire per favore a Mauri che è meglio? Volete per favore dire a Mauri che è meglio di così?
Aiutiamolo.
Il supplì, il caffè, il cornetto dovrebbero tutti costare un prezzo.
Certo, perché non li fate voi?
Minimo.
Ma andate a lavorare.
Però
ma perché? Ma
dovrebbero a questo punto fare che quel locale che locale,
ma ragazzi, poi sono generi di base, cioè
ma
parliamo
base,
del supplì, parliamo del
dite
cornetto.
Ma
cioè
tu
gente che
il supplì
con
la farina, con
la,
per
la
un
farina
genere di prima necessità. Ma
che vuol dire la farina?
Dite?
Che vuol dire
ma
la
cosa
farina?
Cazzo dite?
Cosa vuol dire che cazzo
di
dite?
Così?
Allora, col cazzo porca 5 euro c'è. Oh ragazzi,
cappuccino,
ma mettere a sede Alessandro e l'assa verde, ci scrivono. Oh, ma la norma, col cazzo 5 euro ci vale. È arrabbiatissimo questo nostro amico Carlo. Dice mettere a sede e l'assa verde, che
la
non ci vale.
Non ci vale.
Ma che?
5 euro, il supplì, non ci vale.
Ma chi ha detto 5 euro?
Io la darei a tutti, veramente. Il problema mio è che io non uso più i contanti, penso, da anni. Quindi purtroppo non ci ho mai spicci o anche la banca da 5 euro per potergli dare.
Lasci banco, ma scusa,
mi piace sempre il cuore, però purtroppo è così, sono una brutta persona.
A parte che alcuni si possono lasciare già con l'app, che vanno direttamente in tasca al rider, così dicono, ma non lo so. Vabbè, grazie per il signore. Sai che l'altro giorno stavo a pranzo fuori, è arrivata la cameriera che ha portato il piatto, Maurizio, e mi ha detto questo piatto qui è per il ragazzo lì,
per quello lì, quel giovanotto là.
Come si infervoravano Ale e Mauri, stavo per risponderti ma in modo molto volgare. Devono trattenuti. Devono aver investito i loro sporchi denari in una catena di supplì. Suppliamo. Il signore non paga due volte. La mancia può lasciarla se vuole come forma di cortesia simbolica verso il cameriere, che comunque viene pagato dal gestore. In USA invece è praticamente obbligatorio lasciare dal 18 al 22% di mancia, e anche di più, anche fino al 25%. Perché i camerieri di quello campano, visto che dal ristorante prendono pochissimo, o a volte anche proprio niente. Non penso che se il signore di prima va al ristorante con tre amici e spende 200 euro, lasci 40 euro di mancia, se non lo fa sbaglia. Allora, abitando appena fuori Roma, uso spesso servizi di delivery. Ogni 3x2 mi sento della merda sfruttatore ed inizia a darmi un po' al cazzo questo nostro amico.
Ma da chi, scusa?
Dai signori. Federico, delegare la verifica delle condizioni lavorative al singolo è irrealistico ed inutile per migliorare la situazione dei lavoratori. Non mi risulta che nessuno si metta a fare i peli del culo, scusate ma va detto, all'idraulico quando vi manda l'operaio est europeo. Idraulico, culo. Allora ragazzi, non diciamo cazzate. Il supplì mignon costa di più, tanto per cominciare.
Quindi,
sì, sì.
E perché?
Perché costa di più? Perché c'è una lavorazione,
c'è una lavorazione diversa.
Differente. Non solo, ma cosa di più? Vai, sentiamo.
Buongiorno ragazzi. Secondo me la mancia è qualcosa che comunque va dato in più quando un servizio è al di sopra delle aspettative. Perché tra servirti l'altro bene al tavolo, esatto, se sei un cameriere, o consegnarti il cibo a casa, è parte della mansione stessa. Quelli sono costi che deve coprire il datore di lavoro. Non è già, perché non voglio...
Però siccome non le copre, perché da 2,50 euro io gli do dei soldi in più, perché mi piace l'idea di dare dei soldi in più a queste persone che sono sottopagate. Vai, sentiamo ancora, vai. Nel frattempo, come diceva Alessandro.
Allora, poi io combattiamo. Sono favorevole alle mance per il discorso che è già stato toccato, il fatto che chi ti consegna la roba a casa non guadagna abbastanza, probabilmente. Ho fatto pure io il rider per la pizza e so che significa.
Sì.
Però è vero pure che chi non gli va ad andare a prendere la roba a casa poi fondamentalmente la deve pagare. Secondo me invece ci stanno sti servizi che costano poco o addirittura gratis. Beh, sempre a scapito del lavoratore.
Ragioniamo. Allora, il vero supplì da tradizione se fa con le rigaglie di pollo, ci scrivono, se lo vogliamo fare veramente quello, secondo la tradizione, Maurizio, credo,
no?
Si fa
con succo, no? Il succo, Maurizio.
Però so che c'è una battaglia su questa
ma
cosa.
Forse
una
perché
battaglia.
Non avete mai assaggiato quelli di Pinturicchio.
No, no, Maurizio, ecco, un'altra. Io i supplì un euro
dei Capasalli.
No, io la pizza la posso pagare anche 100 euro.
Ma
su più lo pago un euro.
In base a quale principio del cazzo?
Ma ha convinto Giampiero Radio Rock Podcast. Come on, loro sono gli Ives su Radio Rock. Sentiamo chi c'è. 3899-106-600. Vai, WhatsApp, sentiamo, vai.
Avvenida Reggio Calabria, con 2 euro abbuffiamo ad arancini.
Oh, alla grande, alla
la
grande.
Pizza anche la
lo vedi,
euro.
Però, che, lo vedi che si può fare? Questo signore ti ha appena salvatore, ti ha appena sconfassato. No,
ti abbuffiamo.
Ti abbuffiamo, quindi è meno di un euro.
Capito?
È meno di un euro.
Sciocco.
Sciocchino.
Mi sembra proprio una cosa. Allora, no, mi sembra proprio una delle cose belle che fate voi altri.
La tua è un'impuntatura.
Ben
si può fare. Il supplì a un euro si può fare. Vai.
Io mi ricordo in quinto superiore ci portarono in crociera. Sì, ricchi. No, avevamo fatto un mese e mezzo di stage e ci hanno fatto pagare di meno la crociera. E niente, l'ultimo giorno la mia stanza si era ritrovata collata 250 euro a testa.
A testa
di mancia, solo la mia stanza, gli altri tipo 1,20 euro così. E visto che lì da loro di solito si fa,
sì,
non aveva lasciato nessuno le mance, le hanno accollate tutte.
No, ma
sembra giusto.
Ma
giusto,
no,
giusto,
ma
giusto,
che
giusto. Ci può stare, ci può stare.
Ma Mauri, sei meglio di così. C'hai i soldi per fare una guerra, c'è un centro revisioni, un centro è meccanico ti hai ereditato. Ma che te la metti, sei meglio di così.
Ma no, schifo. Poi al centro revisioni non ci vorranno mai.
Mai.
Ma come lo sa?
Ma lascia bene.
Lo sai che fa lui? La macchina gli dà un problemino. Prende la butta, compra
la gente, non è che...
Però davvero, non
la gente... Non è che tu la puoi prendere in giro più di tanto, Maurizio. Allora, buongiorno, sono Maestro Cicca. Maestro Cicca,
Maestro
artista
Cicca,
solista, polistrumentista. Io vorrei proporre un mio brano, Road of Fire. Inviato anche via email. Non so se sia la procedura giusta, se potreste dare un ascolto. Grazie, un cardiale saluto.
No, il cardiale lo bevi tu.
Un cardiale saluto. Vai,
ma
sentiamo.
Non ce l'ha mandato, però.
Sì, non ce l'ha mandato.
Buongiorno. In realtà, la mancia sulle navi da crociera è obbligatoria e viene scalata sulla carta di credito a fine soggiorno. Poi, se
campana,
tu vuoi, come optional, puoi lasciare dei soldi anche in camera sul comodino dove ti vai.
Capito, però.
Ma la mancia viene scalata a fine soggiorno. Addirittura ci sono delle compagnie che includono la mancia quando tu prenoti. Quindi se tu decidi di partire fra 7 mesi, tu la paghi adesso la mancia.
Bravo.
È già inclusa nel prezzo.
La pago adesso. E allora non parti, non vai in crociera.
Io ti do
niente
carta
crociera
falsa
per te,
ecco,
caro
qua.
Alessandro.
Capito, a nuoto
raga,
te la
bonjour.
Fai.
Allora, qui la situazione è questa. Ci scrive un signore, non sono completamente a tema, ma parlando di supplì e Martina, purtroppo... Mi dovrà perdonare. Se vorrà, insomma,
Martina.
Qualche giorno fa sono venuto a scoprire tra virgolette dei supplì alla crema de scampi. Ma ve lo sognate se si riesce a farlo mantenendo all'interno un'esplosiva cremosità e all'esterno la croccantezza del succulento fritto?
Ma li
vendi
tu? No, perché li stai descrivendo in un modo sembra
fanno
che
schifo, fanno schifo. Allora, attenzione, no, fanno schifo. Vai, sentiamo. Un euro di supplì, vai, sentiamo.
Vado ad essere molto veloce. Alcuni elementi di base, cornetti, caffè, cappuccino, supplì, qualunque altra cosa.
Un euro.
Di necessità.
Tutto.
Non avere dei prezzi moderati.
No, bravo.
Però non la dieta che un locale te lo possa vendere un supplì anche a 25 euro. Se è un locale di lusso, perché no?
Allora, insomma, necessità
del cappuccino e il cornetto. Non
lo fai
tutte così. A casa ti fai la moca e ti bevi il caffè.
Ma quale? Non è una necessità il cappuccino e il cornetto. Ti dico, sei un borghese piccolo.
Arido proprio.
Sei un borghese.
Ma voi ti volete veramente
arido.
Convincere che le priorità di un essere umano, quindi vanno calmierati quei prezzi.
Sai qual è la priorità?
Il cappuccino.
Sai qual è la priorità dell'essere umano?
Io mi auguro
il
che
sole, la luna,
l'erba,
l'erba.
Ci sono generi di prima necessità.
E che cazzo? E sono quelli che decidete. Ma che vuol dire
fare? Per poter preparare da mangiare a casa, la pasta che si fa, quello è un genere di prima necessità.
Con il supplì solo se è fatto col riso ripieno.
Ma chi non ha
il riso ripieno sarebbe praticamente ogni chicco di riso è un supplì.
Perché tu hai fatta?
State zitti un po'. Ogni chicco di riso è un supplì.
No, non è, non
allora
credo.
La pizza anche 1000 euro il supplì.
Allora, pane e coperto si paga ancora, ci dicono.
Certo,
mandi a cagare da il signore da parte mia. Non ho capito una mazza.
Quale signore?
Che ne so, un signore.
Perché potrebbe essere anche
ma
una bestemmia.
Quanto era bello prendersi 1000 lire di pizza bianca negli anni 90.
Guarda che se vai,
tu ti avvicinavi alla pizzeria. Sentivo già quel profumo, non si sente più.
Delle
persone, andavi
con
sì,
no, la fanno più.
Spaccavi la pizza, mettevi la mortazza con 1000 lire e poi il gettone telefonico. Facevi la telefonata a chi dico io. Che vergogna.
Sei meglio di così.
Sei meglio di così, Maurizio. Smettila di andare ai centri messaggi. Allora, senza fingimenti, vogliamo sapere se il direttore dà la mancia a voi umili lavoratori, avendo una capacità economica di gran lunga superiore a chiunque dentro la radio. Ditelo su senza vergogna. Ma che cazzo vuol dire la mancia? Beh, adesso ci saranno così le mance.
Però è bello tutto a fine puntata.
È bello.
Piaciuto,
io
però
approvo.
Allora, si potrebbe fare. Oppure
immagini.
No, io quello che faccio quando mi ferma al semaforo, da un po' di anni ho chiesto la mancia a tutti. A tutti, ai vicini, alle macchine vicine,
a chiunque passa,
un passante.
Perché?
Mi piace.
Bello.
Mi piace dai soldi. La ricchezza va distribuita, ragazzi.
La mancia si dà per una prestazione.
Bravo.
Il tipo di prestazione ti può fare uno che
la pipetta
lungo il marciapiede per la strada.
Allora, Maurizio,
vabbè, ma la sua presenza, Maurizio, no?
Sta faccia da cazzo.
La pipetta gli fa, no?
Ma no, è la presenza.
Allora, la presenza, la presenza,
la presenza gli fa sentire.
Questi che dicono, oh no, la mancia dovrebbe essere inclusa nel datore di lavoro. Perché non hanno mai lavorato, non hanno mai fatto un lavoro del genere, non sanno che significa. Dovreste essere meglio di così, diglielo Mauri. E comunque, sentivo che l'altro giorno, che è imminente a Roma, l'arrivo dei taxi a guida autonoma, potrebbe essere la fine dei furbetti che fanno pagare dei furbetti dei taxi, ovviamente, che fanno pagare solo cash e cifre assurde ai poveri.
Ad Occhiabiano è stato
amico.
Già c'era la
cacciara
stamattina. Poi molto bello il testo di questa degli Ives, molto bello.
Sì.
Qua a Berlino impara Mauri, al ristorante e anche nelle caffetterie la mancia è praticamente obbligatoria. Okay. Molti ristoranti hanno ora un POS che ti indica quanta mancia vuoi lasciare, 5, 10 o 15%.
No.
Quando ordini Glovo e qui si chiama Leferando, nella pagina web viene espressamente indicato di lasciare al ragazzo la mancia. Lo faccio ben volentieri.
Ci paghi le tasse pure sulla mancia.
Allora, giorno ragazzi, ma chi è che ci paga le tasse? Ma che cazzo?
Vabbè, però
c'è pure scritto che detto. Dove cazzo vivi? Porca puttana.
Nero.
Allora, giorno ragazzi, mi immagino le mance non so tassate. Ma che cazzo dici che
non
sai le cose? Mi immagino l'editrice con la faccia di Barnabucci. Che dice Emilio, ma dove vai in Brasile? Che insomma, manco 2 settimane che sei tornato. No, non ho capito.
No,
Bernabucci
dice una cosa gravissima che non posso leggere. Allora, attenzione.
Aspetta, perché no?
Leggo?
Aspetta. Vai, capiamo.
Aspetta, allora, una cosa.
Qual è l'argomento?
Lavora tu, vecchiaccia, che hai la pelle dura. Io sono creatura, non posso lavorare. questo mi ha detto.
Ah, vabbè,
dire.
Non è grave.
È la citazione dal
e
maestro.
Poi è una citazione, esatto.
È la cosa più vecchia io di Patrizia. Almeno, diciamo, per come mi sento le.
Patrizia, quest'anno fa 90, 50.
Ne
fa,
ne
fa. Ma si porta benissimo.
Si porta bene, porta bene. 20.000 lire e quell'odore di Borotalco. Che ricordi? Ah, ragazzi, ma vi ricordate che bello che era quel Borotalco?
Borotalco.
Mamma mia, ti ricordi, Maurizio?
Metteva il Borotalco sulle lire.
Poi c'era la spuma, si mettevano quei 100. Quelle 200 lire si metteva e cosa, dai, una cosa clamorosa. Allora, scrivi Mauri, stai carico, te meriti la mancia stamattina. Le mance sono nette, ma fanno tal.
Perché non hai letto il messaggio del signore che prepara i supplì?
Te l'ho letto?
No. Ma l'avete mai fatto supplì?
Ma dove stai? Io non lo vedo.
Io ogni tanto li preparo, non è poi una passeggiata, hanno diversi passaggi, quindi un euro per quanto auspicabile, con gli aumenti dei tempi mi sembra molto poco.
Allora,
ma io sogno, a differenza di questo signore.
Questo signore dovrebbe sciacquarsi la bocca quando parla di supplì, perché lui ha detto che cosa? Ha detto ogni tanto li preparo, ogni tanto pure io li preparo.
Una volta no. L'ho preparato, tu non l'hai mai fatto una volta neanche per sbaglio.
L'ho preparato, quindi ogni
ti hai preparato
supplì. L'ho preparato e l'ha preparato anche lui ogni tanto. Facciamo parlare quelli che li preparano ogni giorno. Più supplì.
I supplì. Chi è che fa i supplì?
Più supplì ogni giorno. Cioè,
ogni
facciamoli facciamo parlare loro.
Siete meglio di così. Fate i supplì.
Facciamo parlare loro, ragazzi. Un euro è surgelato, ci dicono. No, no, deve essere buono e deve costare un euro, ragazzi. È la battaglia. È una battaglia di civiltà, ragazzi. Simpli. È una battaglia di civiltà.
Radio Rock Podcast.
Arctic Monkeys con 505. E allora, oggi abbiamo... così, dedicato la puntata un po' a questa questione dei supplì a un euro che hanno diviso le persone, nel senso che alcuni dicono sì, è giusto per il popolo che i supplì siano a un euro, altri dicono però no, è sbagliato per il popolo perché chi li fa i supplì e quindi non sono attenzione, subli. Secondo me un euro è poco, ma come la sorpresa del Kinder ci può stare, così ne prendi 3 o 4 o 5 se vuoi saziarti, invece per lo sfizio ne basta uno. Mi sa che bisogna allacciarsi alla gastronomia cinese, così per darvi un'idea i supplì economici si potrebbero realizzare in una joint venture con i ristoranti cinesi. Squinzagliate Giampi Giuli, ambasciatore del supplì sino romano, e poi creare un'app per vedere appunto i locali che partecipano. Molto interessante tutto ciò, eh? Molto interessante.
Vai. Su bli
bene. Allora, per far passare il suo pezzo deve lasciare una succulenta mancia al signor Pappagallo, ci scrive la signore Supli. Allora, si supplì costano troppo che mangino trapizzini, ci dice qualcun altro giustamente. Va bene, gli gnocchi, quanto lavoro c'è dietro gli gnocchi allora,
No,
vabbè,
ma stai scherzando, un piatto che costa un euro e 20.
Mia nonna diceva Bruce Lee, sono bene magna riso e caga supplì, c'è anche un altro discorso.
Ah, no, certo.
Bella questa.
Mia nonna. Allora, lo scrive un ascoltatore, si potrebbe fare a scaglioni, se ne prendi un certo quantità il prezzo scende. Vabbè, quanti supplì ti mangiano, ho capito.
Vabbè, magari costa, che ne so, 2 euro, se ne prendi 3 invece di 6, 5 euro.
Vediamo. Tra pochissimo il libro della settimana, ci sarà con noi Cristian Raimo e presentiamo l'invenzione del supplì. No, scusa. No, l'invenzione del colore. Ma ci sono dei punti di contatto, ragazzi, con gli argomenti.
Supplì e il colore, sì.
Con gli argomenti che stiamo trattando oggi. Editore è La Nave di Teseo, Cristian Raimo, l'invenzione del colore. Ne parliamo fra pochissimo con Cristian in collegamento telefonico.
Radio Podcast.
Set con nuovo singolo per gli Sprints alle 9.47 su Radio Rock, fa parte delle nostre 15 novità. Il libro della settimana qui a Radio Rock, al The Rock Show, è di Cristian Raimo, un libro di 400 pagine che divorerete, lo leggerete dall'inizio alla fine senza fermarvi neanche per mangiare un supplì, niente, proprio nulla. L'invenzione del colore, La Nave di Teseo. Cristian Raimo è con noi in collegamento telefonico.
Buongiorno.
Ciao Cristian, buongiorno, come stai?
Buongiorno, un supplì però
giusto per un supplì, oggi c'è stata una battaglia in radio perché qualcuno ha detto voglio i supplì a prezzo popolare a un euro, i supplì devono costare un euro e non di più, qualcun altro si è incazzato perché ha detto no, ma i supplì ci vuole per farli, un euro è troppo poco, tu la vedi Cristian?
No, guarda, ieri ho mangiato dei supplì a un prezzo popolare che era comunque 1,20 a Colle Salario, effettivamente molto buoni, mi rendo conto che le materie prime costano eccetera eccetera, io penso che però il supplì sia un bene pubblico, dovrebbe esserci effettivamente un supplì in base all'ISE, facciamo così.
Vai, alla grande, sono d'accordo con te.
Basta l'ISE, ecco, bello, lui, bellissimo, mi è piaciuto.
Tu entri in rosticceria, fai vedere l'ISE e ti danno un supplì.
Bellissimo,
ottimo. No, anche perché si parla molto anche di lavoro in questo tuo romanzo. Prima di addentrarci nell'invenzione del colore, c'era una cosa che non c'entra nulla, o forse c'entra pure questa. Siccome domani, tra l'altro, abbiamo in studio con noi Valentina Calderone, che è la garante per i diritti dei detenuti di Roma Capitale, c'è qualcuno che scriveva: potete dire a Raimo, che forse non lo sa, che i Fratelli Bianchi anche in carcere perpetrano con violenza e atteggiamenti intimidatori, visto che sostiene che non meritano pene severe perché non volevano uccidere. Va bene, te l'ho detto.
Ma guarda, sto seguendo il loro percorso. In realtà questa cosa, come dire, è abbastanza falsa. Seguo le persone che stanno, come dire, che li seguono sia a Rebibbia che nel carcere di Pescara, hanno un cammino di rieducazione che, come dire, anche questa cosa qui è una specie di piccolo mito. Hanno avuto, come tutti i detenuti, un percorso complicato, difficile, con ricadute, eccetera, eccetera. Il punto fondamentale per me, al di là di quello che fanno, è lo stigma che è andato su i Fratelli Bianchi, che non aiuta a riconoscere anche la portata che invece può avere la rieducazione. Insomma, non è che dobbiamo per forza additare il male per sentirci dalla parte giusta. Possiamo pensare che il male, a un certo punto, attraverso persino il carcere, che per me è l'invenzione peggiore dell'essere umano, sì, possa portare al bene.
Cristian, senti,
viva Valentina Calderone comunque. Viva il lavoro che fa Valentina Calderone, è un lavoro preziosissimo.
Lavoro pazzesco. Senti, Cristian, domani si parla molto di lavoro nel tuo nuovo romanzo, L'invenzione del colore, un romanzo in cui ti metti anche molto a nudo. Fra l'altro, a proposito di lavoro, tu dici, no? Diceva Lenin, forse, diceva Bertrand Russell, dovremmo lavorare quattro ore, studiare e poi il resto è tempo libero. Lo dici tu nel romanzo, chiacchierando con una persona, appunto, nella tua attività lavorativa. Siamo molto lontani da questo. Non so se hai seguito la questione di Glovo, relativa ai 2,5 per consegna. Diciamo che immaginare un mondo così, siamo molto lontani, credo, al momento.
Io ho seguito la questione di Glovo e quella frase lì effettivamente è una cosa che, come dire, speravo che andasse così, nel senso che poi è una cosa che mi dicevano i miei genitori, che insomma non erano particolarmente radicali nel loro essere socialdemocratici, però insomma avevano letto Lenin, avevano letto Bertrand Russell, e quindi dicevano: ma insomma, ma perché bisogna lavorare così tanto e non dividere diversamente tra tutte e tutti il peso del lavoro e invece la possibilità di avere del tempo libero? Ci sono persone che effettivamente campano di un reddito che magari hanno ereditato, e ci sono persone che invece, come i rider, sono sfruttati anche 12 ore al giorno. E questo è un po' un romanzo anche sul lavoro. Mio padre credeva nel lavoro, mi ha passato l'etica del lavoro, ha fatto l'operaio come mio nonno, poi è diventato un tecnico e poi è diventato un dirigente, e in qualche modo anche la tragedia di chi crede nel lavoro, e da una parte, come dire, i sindacati dicono: beh, se sei troppo fedele all'azienda, e l'azienda dice troppo fedele ai sindacati. Sì. E anche in questo senso, come dire, capire bene che cosa vuol dire l'etica del lavoro, sentirsi compagni nel fare appunto migliorare le condizioni di lavoro, ma anche pensare che effettivamente poi il lavoro veramente, secondo me, emancipa l'uomo. Tra le tante cose, la storia è un romanzo, insomma, grande, spero veloce e bello da leggere, e anche la storia della Technicolor, che è un'azienda che sta poi vicino alla vostra sede, e che è stata un'azienda che a un certo punto ha reinventato completamente l'immaginario cinematografico del mondo, e aveva negli anni 60 e negli anni 70 fino a 1200 dipendenti. Man mano, insomma, ci sono stati un sacco di tagli, e oggi è un concessionario d'auto, cioè una azienda, ma soprattutto, appunto, un laboratorio umano e professionale così importante nel mondo, che oggi invece è stato completamente smantellato da delle politiche industriali, economiche, sociali dissennate. E quindi, come dire, il lavoro è ridotto spesso oggi a quello del rider. Per me era un grande, come dire, inno al lavoro, all'aristocrazia operaia in qualche modo, cioè ai colleghi, ho fatto tante interviste ai colleghi di mio padre che riuscivano a lavorare con Fellini, con Antonioni, con Francis Ford Coppola e con loro poi creare quei capolavori che erano Apocalypse Now, Rats, 8 e mezzo, c'era Una volta in America, che hanno fatto, come dire, la materia, hanno costruito materialmente la materia dei nostri sogni, che non era semplicemente appunto costruita sul set da registi agli attori, ma era costruita anche su questo laboratorio a via Tiburtina 1138, e lì c'era appunto questi operai che reimmaginavano il colore, la stampa e ogni tipo di luce che poteva essere dentro. D'altra parte della strada c'è l'RCA che ha avuto un destino simile, sì, dove si immaginava appunto il suono, anche quello veniva, certo, l'intero mondo, e ci andavano appunto da Frank Sinatra a Mina, e anche quello oggi è chiuso, credo sia un bingo.
Sì, sì, sempre qui da queste parti. Senti, Christian, su un piano un pochino più personale, abbiamo detto il romanzo, 400 pagine scorrono perché ha un ritmo molto serrato, scorrono veramente molto veloci. Si parla di lavoro, abbiamo detto, perché si parla del lavoro di tuo padre, è anche un po' uno spaccato sul nostro paese, come è cambiato. Si parla del tuo lavoro, poi magari su questo ci torniamo. Invece il tuo rapporto, cioè scavando nel lavoro di tuo padre, sul piano umano personale, no? Dare colore a un immaginario fino a quel punto in bianco e nero, ha cambiato in qualche modo, ha lavorato un po' sulla percezione che avevi di lui, hai trovato qualcosa, qualche aspetto che magari avevi sottovalutato fino a quando ti sei messo a lavorare su questa materia qui?
Ma come tanti padri del Novecento erano genitori che non parlavano del proprio lavoro a casa. Sì. Come dire, che erano padri che lavoravano magari 12 ore al giorno, anche il sabato e la domenica, che, come dire, poi arrivavano a casa, mio padre lavorava insomma anche a casa, cucinava, lavava i piatti, faceva le lavatrici. Per fortuna insomma questo modello non c'è stato a casa mia, però dall'altra parte, come dire, ogni tanto invece entravamo in quel mondo lì, che era un mondo magico. All'Epifania i figli degli operai, i figli dei tech, dei quadri, degli impiegati andavano a vedere tutti, diciamo, dentro la Technicolor, quindi in questa specie di nido dove a un certo punto nascevano questi film, i film in anteprima su questo schermo, tutti i bambini nella proiezione della Befana, quindi lì ho visto E.T. e mi sono impaurito, i film di Bud Spencer e Terence Hill, eccetera. Ma la cosa bella che effettivamente poi mi ha passato, diciamo, mio padre e questo tipo di visione del cinema, è che, come dire, il cinema, almeno poi con la pellicola ancora di più chiaramente, è fatto di materia. La pellicola è fatta di un triturato di ossa degli animali, effettivamente, e quella materia, quel colore, in qualche modo dipingerlo soprattutto sulla pellicola è un po' come una bottega rinascimentale. Di fatto mio padre si è inventato questo metodo che si chiama il metodo NR, che aggiunge un quarto bagno di colore ai tre colori della tricomia, ed è il metodo che, come dire, ha creato il nero di Apocalypse Now, il rosso di Suspiria. Ma la cosa divertente di questi operai, di questi tecnici, era anche la loro ironia. A un certo punto Ernesto Novelli, che era questo datore luci mitico, viene collabora con Francis Ford Coppola e Vittorio Storaro per Apocalypse Now, e le copie, i giornalieri ogni giorno ripartivano dalle Filippine per essere sviluppati a Roma, via di Burtina, e poi ritornavano con un aereo di nuovo nelle Filippine. A un certo punto questo funziona nel film, però alla fine di Apocalypse Now Francis Ford Coppola, che ne ha viste tante, chiede a Ernesto Novelli: senti, mo è andata così, però adesso ti do 1 milione di euro e ti faccio un laboratorio tutto tuo a Los Angeles. E Ernesto Novelli gli risponde: va bene, sono d'accordo, però io a chi lo lascio il cane? E per me, come dire, questo è tutto, cioè, come Bellucci, che oggi è un signore di 85 anni, che dice: bianco e nero a scuola gliel'ho insegnato io, se no una giornata particolare veniva fuori. Questa bellezza del cinema romano è per
sai
me
che Cristian, stavo
gioia.
Leggendo l'ultimo prima di leggere l'invenzione del colore, stavo leggendo l'ultimo libro, romanzo, saggio di Olivia Lang, Specchio d'argento, certo. Non so se l'hai letto, che fa riferimento alla Technicolor proprio, cioè si parla di Fellini, Pasolini, cioè l'importanza che ha avuto la Technicolor per il cinema mondiale, proprio per il cinema. E poi mi veniva, insomma, sfogliando le pagine del tuo libro, che sono molto interessanti, noi chiaramente, non tutti, ma insomma molti ricordano Vittorio Storaro, però giustamente tu spieghi anche che ci sono dei nomi, il gioco, no, sull'acronimo ENR, che magari non sono ricordati, di persone che quelle, tipo appunto tuo padre, che queste cose qui poi le hanno create e noi le diamo un po' per scontate, però poi dobbiamo sempre ricordarci che fanno capo a delle persone con un nome e con un cognome, no? Quindi insomma questa
sì, ricerca... cioè la bellezza del lavoro, come dire, cioè l'articolo 1 della Costituzione dice che l'Italia è fondata sul lavoro, ma non si capisce bene che cosa sia questo lavoro se non pensiamo che il lavoro è sempre il lavoro democratico e il lavoro sociale. Voi fate un lavoro in una radio che non avrebbe senso, come dire, fare da soli. La bellezza di una radio è farla insieme, è farla in una redazione, è farla certo. Appunto con il pubblico. La bellezza del lavoro a scuola, io sono a scuola adesso, è il lavoro con i colleghi e con appunto il personale ATA e i ragazzi. Cioè il lavoro è il modo in cui noi conosciamo gli altri, non è la prestazione che poi a un certo punto ci dà il salario. Quello, come dire, lo sfruttamento, l'autosfruttamento, la prestazione, la competizione, ma la bellezza invece del lavoro è nell'emancipazione collettiva. Questo romanzo racconta questa cosa qui e poi racconta tante altre cose, racconta il rapporto a scuola, racconta una storia d'amore, racconta però come effettivamente noi trascuriamo effettivamente l'elemento sociale e anche romanzesco del lavoro. Io appunto ho preso la storia di mio padre, ne potevo prendere tante altre, ma penso che in qualche modo vedere la vita, l'amore, le relazioni, la tristezza, la rabbia delle persone anche attraverso la lente di cerca nel lavoro di trasformare il mondo, che sia appunto la radiofonia, la scuola, un'azienda che lavora sul cinema, per me è poco raccontato nella letteratura, è poco raccontato nella politica, anche nel cinema, insomma, si racconta magari la bellezza del set, l'incanto della sala, ma poi il laboratorio vero, le maestranze, quella roba lì, quello appunto per me è il sogno di un'emancipazione collettiva.
Senti Cristian, qui parlerei ancora per ore con te, ma dobbiamo purtroppo chiudere. Il libro è veramente prezioso, acquistatelo e leggetelo subito, L'invenzione del colore, Cristian Raimo. Nel 2023 abbiamo parlato con te per quella questione della sospensione, per una tua opinione su Valditara. Tu parli moltissimo del tuo lavoro anche, oltre a quello di tuo papà. Cosa rappresenta oggi per te l'insegnamento? Cioè, vale a dire, vuoi scappare, cioè vuoi andartene in Argentina come scrivi, oppure c'è ancora quella passione, quella voglia di poter cambiare, incidere un po' nelle cose?
Io entro in classe tutte le mattine e ringrazio Dio che mi ha dato questo lavoro, perché penso che non ci sia cosa più bella della relazione con persone di altre età che effettivamente cambiano, hai il privilegio di poter cambiare sotto i tuoi occhi. Penso anche che però tutti, come dire, i feticismi, i fanatismi, quindi anche quando vedo gli insegnanti che hanno la loro vita soltanto nell'insegnamento, penso che quello non sia neanche giusto. Penso che appunto per portare la bellezza dell'insegnamento ogni giorno in classe bisogna cercare di fare tante altre cose nella vita, studiare, fare politica, curare le relazioni personali, avere il tempo libero, eccetera eccetera, e quindi poi ogni giorno appunto chiaramente la bellezza del lavoro vuol dire la bellezza del tempo libero, la bellezza dell'insegnamento vuol dire la bellezza dello studio e la bellezza delle relazioni private. Questo vuol dire poi insegnare la bellezza del dubbio.
Grazie Cristian.
Se avessimo solo il fanatismo sarebbe una bruttezza. Grazie a voi, davvero, buon lavoro.
L'invenzione del colore, Cristian Raimo. Cristian, tanto ti chiedono con le salario dove il supplì. Qualcuno vuole andare a mangiare il supplì a 1,20 euro. Ti ricordi il nome?
La stella. Allora, insomma, ce ne sono tanti. Se devo fare la classifica dei supplì migliori di Roma, io veramente sono un grande supplomane, quindi se volete mi metto.
Ah, Cristian, ti aspettiamo qua in studio, presto vienici a trovare.
Speciale, ma una serie di puntate, non male, esatto. Una puntata sola.
Va benissimo, grazie Cristian. Con cosa chiudiamo musicalmente? Cosa hai scelto questa mattina?
Guarda, sai, mi viene in mente che effettivamente c'è una scena di C'eravamo tanto amati in cui si passa dal bianco e nero al colore, che è una scena, come dire, che dentro la musica anche insomma si passa dal bianco e nero al colore. Avrei scelto Se non lo perderemmo di Man Mago di Oz, ma questa di Trovaioli è credo una musica che entra nell'anima ancora meglio.
Benissimo, Armando Trovaioli, C'eravamo tanto amati, dalla colonna sonora del film omonimo. Grazie Cristian, ti aspettiamo presto in studio, un abbraccio.
Grazie a voi.
Cristian Raimo, L'invenzione del colore, La nave di Teseo, il libro della settimana. Chiudiamo qui il Drock Show di oggi, appuntamento a domani. Ciao.
Tutto il meglio dei 106.6 Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.